stare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Lo sai di chi è questa canzone, Parenzo?
Oddio, mi sembra di riconoscere un po' la voce. Pippo Franco, no?
Sì, credo
è
di
lui?
Sì, sì, sì.
E Pippo come Franco. Mai hai messo Pippo Franco?
Beh, perché leggo da, sì, dalle notizie di oggi.
Sì, Schengen, la Francia, l'Italia, gli immigrati.
No.
Cosa?
No, non parliamo né di Schengen, no. Né di generali,
no.
Bensì di Pippo Franco, che oggi alla Camera dei Deputati passeggiava insieme a Mimmo Scilipoti.
Beh, insomma, è la sua fine più degna questa, diciamo.
Cicerone di eccezione per Pippo Franco durante la sua visita alla Camera dei Deputati. Come titola Repubblica questo incontro?
Vertice alla Camera tra Scilipoti e Pippo Franco. Ma come vertice? È mica un capo di Stato Pippo Franco.
Però passeggiavano insieme alla Camera dei Deputati e Scilipoti e Pippo Franco, perché Pippo Franco in realtà si occupa di quella che era ormai la principale occupazione del tuo amico Scilipoti, cioè di organizzare convegni sulla medicina della natura, la medicina olistica.
Cioè cerchiamo di aggiungere qualcosa a questo mondo cartesiano che si chiama mondo dell'olismo, e abbiamo cercato di farlo capire attraverso un simbolo per diventare immediatamente individuabile, attraverso questo simbolo far capire che anche in politica, cioè dire il pensiero anche nella politica dovrebbe modificarsi.
Cioè, questo è lo Scilipoti moderato, sì, che poi secondo me questa cosa della medicina olistica, della medicina naturale, è assolutamente seria, ma viene
è un testimonial sbagliato, diciamo, cioè è un danno alla medicina olistica, Scilipoti.
Sei un vecchio bacucco, che sei un cartesiano marcio nell'anima, nella testa e nel midollo, che non riesci a vedere un palmo dal tuo naso, che hai visto soltanto la logica del profitto e del dio denaro, e chi parla un linguaggio diverso non lo potrai mai capire, perché sei un mediocre, e un servo del potere e dell'economia del profitto, solo della tua tasca, solo questo linguaggio sai parlare.
Questo per difendere la medicina naturale e l'olismo.
No, sono andato in procura e ho detto: posso denunciare uno perché mi ha dato del cartesiano marcio nel midollo?
Che ti hanno detto i carabinieri?
I carabinieri lì mi hanno detto: beh, guarda, il cartesiano marcio non risulta tra le offese, quindi non ho potuto neanche fare la denuncia a Scilipoti. Cartesiano marcio.
Però voglio farvi ascoltare, perché abbiamo qui un ospite di grandissima importanza.
Quindi commenteremo sicuramente la vicenda delle generali. Galateri c'è?
No.
Qualche esponente della Confindustria?
No.
Che c'è in una giornata come... Cioè, sì, non vedo altri argomenti oggi.
Maristel Polanco, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Estoy bien, gracias a Dios.
Se parliamo spagnolo...
Che bella voce, però.
Diventa complicato. Lei parla un po' spagnolo, un po' italiano. No, facciamo così.
Così si capisce cosa dico.
Certo, soprattutto capiamo prima noi e poi gli ascoltatori.
Maristel
Polanco, una voce come molto bella, come avete sentito, anche lei è molto bella. L'hai vista le foto, Parenzo?
Beh, assolutamente sì.
Da mesi che vediamo foto della signora Polanco, showgirl, ha lavorato per Rai, per Mediaset, eccetera, eccetera.
Beh, è stata
allora,
anche, no?
Signora Polanco, le voglio far ascoltare quello che ha detto Berlusconi oggi. Ha invitato, a lei, a tutti naturalmente, perché... Poi ne parleremo nel corso del programma, non con lei, con altre persone. Berlusconi oggi ha fatto il suo solito show, no, Parenzo?
Sì, all'università, peraltro.
Sì, in realtà era a Palazzo Chigi, era la premiazione dei vincitori di un progetto che si chiama Campus Mentis, sì, e ha invitato dei ragazzi laureati, diciamo, talenti italiani a Palazzo Chigi, e ha raccontato barzellette.
Questo ormai è il suo copione.
È il suo copione.
Quello sa fa.
Via.
Cioè, un italiano che insegna, che insegna a un tedesco come si conquista una bella signora, e gli dice fai questo, fai quest'altro, poi finalmente prendi la coppa dello champagne, lo versi, non si può dire, lo versi davanti e lo suggi da sotto e gli dice bello, bellissimo, possibile fare con birra? Credo che non sia così romantico, no? Farlo con la birra, va bene, l'ho molto pulita e quindi era molto più divertente se fosse uscita nella versione originale.
Beh, diciamo che i ragazzi erano abbastanza basiti, lo stesso Berlusconi secondo me voleva raccontarla
tutta,
in versione un po' anche hard, diciamo, no? Sì. E chissà perché questa volta si è trattenuto. Vabbè.
Ma perché la birra? Che colore ha la birra?
La birra ha il colore
giallo.
Sì, sì, colore giallo.
Quindi la metafora era quella roba là, forse.
No, non lo so, non voglio addentrarmi. A proposito del tipo di incontro che è stato, le do il numero del mio medico per la chioma, ha detto a un certo punto a uno studente.
A te il secondo lì darò l'indirizzo del mio medico, così almeno potrei avere una chioma decente, come un giovane deve assolutamente portare.
E poi vi invito alle ragazze.
Tiepidi gli applausi, però, tiepidini qui.
Tutte al Bunga Bunga alle ragazze. Sentiamo.
Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Complimenti e grazie. Sì, sì, sei abbastanza carino. Potresti andare. Uno e uno. Uno e uno. Eccoci qua, i due libri. Uno e uno. Grazie, provvederò.
Grazie. Allora, signora Polanco, ma è vero che lei insieme ride, lei ride alle barzellette di Berlusconi, signora Polanco?
Sì, rido, so anche una che la sa a memoria. Che...
Com'è quella che lei sa?
Posso dirla?
Certo, in fondo è la radio del Sole 24 Ore, signora Polanco, certo.
Dica.
Allora, dov'è il punto G delle donne?
Dov'è il punto G delle donne? Che questo è Berlusconi che parla?
Nello shopping.
Nello show, così ha detto, così dice Berlusconi, no? Questo cioè, è una delle barzellette che Berlusconi le ha raccontato?
Vabbè, l'ha detto anche sui giornali, l'ho letta.
Vabbè, ma risentirla fa sempre.
Poi sentirla da lei, signora Polanco, insomma, no?
Certo. Senta, ma è vero che... Ma insomma, lei ride a queste barzellette di Berlusconi o no? Le fanno ridere?
Io rido a tutte le barzellette se mi piacciono, se non mi piace... Penso, vedere se ho capito, no?
Certo. Ecco, tra 100 barzellette, Berlusconi, quante le fanno ridere? Ce le capisce tutte?
Vabbè, un 90%, perché 90. Comunque sono tutte belle, cioè, magari per me alcune sono un po' difficili da capire, essendo che sono straniera.
Certo.
Però poi la capisco, che me la spiega, e poi rido perché me la fa capire, perché finché non l'ha capito lui... No,
sta zitto. Senta, ma lei insieme ad altre ragazze, da quello che leggiamo, una certa Diana Gonzalez, Aris Espinosa, e lei, cosiddette muñecas, che significa muñecas?
Bambole.
Bambole, ok, come l'ha detto? Bambole, hai sentito? Bambole.
Le bambole.
Le bambole. State scrivendo, state incidendo un brano che avrà come titolo Vamonos al Bunga Bunga. Giusto?
Anche uno dei brani.
Uno dei brani, beh certo, ma gli altri, capisce che gli altri, diciamo,
sono meno notiziati.
Sono meno interessanti dal punto di vista delle notizie, però per carità è giusto che lei lo dica, uno dei brani. Ma insomma, in cosa consiste questo brano? Ci può accennare qualche nota?
No, vabbè, qualche nota no, perché è una sorpresa, però sì, parla di come succede, cosa succede al Bunga Bunga, come si organizza, come facciamo prima di arrivare alla cena. Questo è molto bella, che cos'è il Bunga Bunga, già che tanti vogliono sapere. Noi
voi lo cantate, lo mettete insomma. In musica, diciamo, no?
Lo mettiamo in musica, così magari le persone capiscono con un po' di ritmo, un po' di melodia.
Certo, ma il testo chi l'ha scritto? Perché anche qui dicono che ha dato il suo contributo Berlusconi, è vero o no?
No, il testo è scritto da me, ma comunque l'ho fatto sentire e gli piace tantissimo.
A quando gliel'ha fatto sentire a Berlusconi?
Ah?
Quando gliel'ha fatto sentire? Vi sentite ancora con Berlusconi?
È chiaro, mica siamo nemici.
Infatti,
mica parla con un trafficante, per carità.
No. non è mica un assassino neanch'io, cioè.
No, ma assolutamente.
No, no, no.
Senta, ma per cui gliel'ha fatta sentire recentemente, perché è chiaro che la state incidendo questa canzone.
Chiaro, chiaro, chiaro.
Quindi quando l'ha sentito l'ultima volta Berlusconi?
Una settimana fa.
Ah, una settimana fa. Ha telefonato direttamente al suo cellulare, quello il 33, quello solito, no? Il 335.
Telefono, sì, sempre. Sì, lui, sì. Cioè, io dico che non ha niente da nascondere, perché dovrebbe non chiamare.
Quindi lei ha il cellulare diretto di Berlusconi, l'ha chiamata direttamente al 335, eccetera, eccetera, giusto?
No, 335, mica il 335 lo usano le persone importanti, imprenditori.
Ah, lei
così,
quale numero ha, scusi?
Numero normale, un 334.
Ah, lei ha
un altro, quello privato, diciamo, il numero privato.
Quello è il numero.
Sa, perché
linea bunga bunga, diciamo, no?
No, perché signor Polacco, la cosa curiosa è che io sono molto contento che lei abbia la possibilità di chiamare direttamente il Presidente del Consiglio. Però sa, ci sono diversi uomini politici anche così che quando,
anche ministri forse,
che quando devono chiamare Berlusconi ci mettono un po' di tempo. Lei quando chiama Berlusconi le risponde subito?
Subito.
No, dipende, no. Io magari so più o meno l'orario che c'è o quando non c'è, se... Se no le lascio il messaggio.
Se no lascio il messaggio e lui risponde poi, dopo poco risponde.
Quando è libero mi chiama, ma sono fortunata sì che mi risponde.
No, ma è giusto, tra un vertice internazionale e l'altro è giusto, magari dice, vediamo cosa fa la mia amica Polanco.
Non fare ironie, è normale che persona chiami un'altra persona se queste persone sono amiche. Lei come si definisce? Amica, conoscente, ammiratrice? Perché abbiamo letto tutti, adesso io non ci do male intercettazioni perché non mi va, poi vanno sempre un po' contestualizzate, ma lei sembra chiamarlo continuamente amore, ecco, insomma, che rapporto ha lei?
Sono un'amica ammiratrice di lui.
Amica ammiratrice.
Sì, io l'ammiro tanto come persona.
Sì, ci ha fatto l'amore, no? Anche, no?
No, io non ho fatto l'amore, chi l'ha detto?
Beh, scusi,
credo che sia su 200.000 giornali, su tutti i giornali c'è scritto ho fatto sesso col premier ma non per soldi.
E su tutti i giornali del mondo scrivono che avevo 12 kg di cocaina.
No, quello è il suo fidanzato forse.
No, quello è il suo fidanzato.
Quello è il suo fidanzato, 12 kg e 412 grammi per l'esattezza, comunque.
È uso personale comunque.
Beh sì, no,
12 kg per uso personale, uno va in overdose in 30 secondi comunque.
Però adesso lasciamo perdere questo aspetto che è marginale, insomma marginale non troppo, ma insomma
scrivono di tutto e di più.
Sì, sì,
no,
scherzo.
Perché hai 12 kg?
No, però scusi, questa cosa, siccome per carità, no, ognuno è libero anche qui di andare a letto con chi vuole, no?
Non c'è dubbio.
È un crimine, Parenzo?
Andare a letto con... No,
perché questo è da puntualizzare. In un'intervista a Repubblica del 22 gennaio di quest'anno, una domanda: ha mai fatto sesso col premier? Adesso gliela rifacciamo. Ha mai fatto sesso col premier?
Non ho mai fatto il sesso.
Ma qui c'è scritto di sì, scusa.
C'è
sì,
un virgolettato.
Sì, ma mai in cambio di soldi, si sono inventati tutto.
Ma l'ho detto così, solo che comunque i giornali scrivono di tutto e di più. Ti ho detto, come hanno scritto su tutti i giornali, che avevo 14 kg di cocaina, avevo il coltello in macchina, ho preso il passaporto italiano, che sono diventata italiana. Beh, no. Adesso che sono diventata italiana, come ho detto, mi candido come consigliera regionale della Lombardia.
Ah, beh, questo...
E sarò la prima ragazza di colore straniera che farà questo lavoro e sono orgoliosa.
Vabbè, Salerno. Non ci mette il carico da 90.
Sarebbe bello questo,
però voglio dire, lei sta dicendo che
manca,
non è mai,
solo questo,
non è mai andata a letto con Berlusconi, giusto?
Mai.
No, a letto magari sì, l'ho sognato, ma non sono andata.
Non è andata. Dunque smentisce quello che ha detto in quell'intervista là, o sbaglio? Sì, mai andata a letto.
Mai fatto sesso con Berlusconi?
No, non ho fatto sesso con Berlusconi.
Bene. Me lo ripete con questa voce?
Con questa voce un po' così. Un po', diciamo che, però cerchi di essere più convincente.
Me lo ripeta così perché...
Cerchi di essere più convincente, no? Perché un po' ridendo...
Ma me lo state ripetendo tre volte.
No, me lo ripeta con quella voce, come l'ha detto prima.
Come? Perché Parenzo adesso...
Non ho mai fatto sesso con Berlusconi.
Che bello.
Che bello.
Bisogna crederle per forza, solo per la voce.
Traffico, torniamo subito, traffico. Eccoci qui con la canzone di Pippo Franco, sempre su Radio 24, il sole 24 ore, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Con noi chi c'è oggi?
Al telefono c'è la signora Polanco, soubrette di Colorado Caffè,
di altri programmi.
Ha partecipato alle feste di Arcore.
Ecco, com'erano queste feste?
Sono una mamma, ha lavorato in Rai, ho fatto tante altre cose.
Tante cose, no, ma lei è bravissima.
Sono
no, ma assolutamente. No, assolutamente.
No.
Ecco, queste feste, signora Polanco, come si svolgevano? Quante volte è stata ad Arcole lei?
Parecchie volte.
Eh beh, quello...
Ormai non mi ricordo più.
Cioè 5, 6, 7, più di 10? Più di 10 volte, sì.
Sì, no, sono state tante volte.
Tante volte.
Continuerò ad andare alla festa, cioè non è che...
D'altra parte, avendo il telefono di Berlusconi, è difficile, cioè, è chiaro che c'è anche più facilità, no?
Lui ha cambiato numero adesso, perché comunque...
Ma lei ce l'ha quello nuovo, vero?
Vedere il numero, che non era possibile, la mancanza di rispetto verso i suoi confronti, quindi
ha cambiato numero,
ha
certo.
dovuto cambiare il numero e
lei gliel'ha dato subito il numero nuovo.
È chiaro, scusa, sì,
che ne so.
Quindi lei comunque ha il numero privato oggi di Berlusconi.
Quello che ha cambiato dopo che è scoppiato questo casino, giustamente, no, signora Polanco? Ha dovuto cambiare numero e lei dice...
Sì, no, perché l'hanno fatto vedere, Santoro l'ha mostrato, una cosa che non si può non far si vedere, può, ma sì. non solo del presidente, anche una persona normale, cioè non è giusto, no?
Sì, sì, no, ma per carità.
Lei che difende la privacy, giusto?
No, senta un attimo, signora Polanco, ma...
Ma era l'authority la signora Polanco.
No, beh, la privacy, adesso no, che c'entra la privacy, giusto? Non è giusto comunque diffondere.
No, ma volevo candidare la signora Polanco all'authority.
No,
l'authority,
no, per carità. Senta, signora Polanco, ma lei...
Lei non ha mai fatto sesso con Berlusconi?
No, ancora. No, scusi, ha detto di no, ha detto di no.
Ha detto di no?
No.
No, però non può ridere. Cioè, deve
ma
essere...
perché mi fai ridere tu? Perché
ma
sei tu che me lo chiede.
Io non faccio ridere. Io le chiedo.
Se lei lo vedesse,
con serietà,
lei... sa come fa Parenzo, signor Parenzo, che è il mio compagno abituale di battaglia qui, sì. Alla radio del Sole 24, voglio sempre dirlo questo qua, è piuttosto basse. Lei le piacciono i tipi bassetti? Beh sì, se le piace.
Beh, sì, piace Berlusconi, non è che, no? Sono alto.
Ma... l'uomo basso dipende com'è, come si comporta, come ti tratta, come certo. si rivolge a una donna. Un uomo deve essere elegante, non fa niente se è alto, se è basso, dipende com'è.
Certo, ma Berlusconi per esempio è un bell'uomo secondo lei?
Chi, Berlusconi?
Sì.
È un uomo affascinante.
Molto affascinante.
È affascinante, il fascino è molto più bello che una bellezza, secondo me. È meglio essere affascinante che bello, sì. no?
Assolutamente, queste sono non massime. Molte... No, ma assolutamente. No, senta, dunque, questo Bunga Bunga, molti hanno fantasticato. Voi avete addirittura fatto una canzone su questo Bunga Bunga. Sì. In cosa consiste? Cos'è il Bunga Bunga? Ci dica tutta la verità, nient'altro che la verità.
Allora, il Bunga Bunga, vabbè, quello che ho vissuto io...
Quello che ha vissuto lei in tutte quelle serate che dice.
È una barzelletta, però il Bunga Bunga c'è il Bunga Bunga Restaurant, che è dove mangi,
sì.
La pasta al tricolore, se arrivi lì, poi canti, balli, fai quello che vuoi,
sì.
Mentre Danilo suona il piano, oppure Picella canta con te, suona la chitarra,
sì.
Se io che canto, che mi piace cantare così... prendo il microfono e canto durante la cena,
sì, certo.
balletto così.
Poi dopo la cena che succede? Cioè, insomma, alla fine tutti
vabbè,
quanti...
la cena finisce intorno a mezzanotte e mezza luna, sì. dipende, poi ognuno va a casa.
Ognuno va a casa, sì, lì. Sì.
Anche perché lui ha cosa da fare il giorno dopo.
Per forza.
Questo uomo deve lavorare e fare delle cose, non è che come
per
dicono
certo.
che lui
no,
prende le ragazze e dice avanti un'altra, e poi il giorno dopo cioè, va a lavorare.
È impossibile,
così,
no?
Così si era letto, cioè sesso esiste in queste serate del Bunga Bunga o no?
Cosa che esiste? Il Bunga Bunga esiste, sì. Ma
no, esiste il sesso,
il
diciamo,
sesso
l'amore,
serate.
Insomma.
L'amore, il sesso. Adesso
l'amore
non...
esiste, ma il sesso non l'ho mai visto.
Cioè, ecco, la differenza in questo caso no. qual è? Tra l'amore e il sesso? Cioè, nel senso, esiste...
No, l'amore è quando tu trasmetti l'amore per una persona, nel senso cioè, le dai affetto.
Vi abbracciate... Ci sono, lei ha assistito a qualche, voglio dire, hanno raccontato in queste intercettazioni, eccetera, eccetera, che ci sono delle serate, delle vere e proprie orge, diciamo la verità, orge o comunque rapporti sessuali.
Ma lo dicevano le ospiti, le signorine che parlavano tra di loro.
Possiamo
questo.
Anche non crederci noi, insomma.
Beh, no, insomma, lei, però, tra
lei,
di loro...
lei cosa, ha mai visto sesso in queste serate?
No, non ho mai visto sesso in queste serate, assolutamente
Ma lei ha mai dormito a Arcore, lei, signora Polanco?
Come?
Ha mai dormito in quel di Arcore, lei, signora Polanco?
Vabbè, magari ha fatto una penichella.
Sì,
no?
Una penichella.
No, pensando. Io sono andata a Arcore, sono andata anche di pomeriggio a prendere il tè, sono andata con mia figlia, magari lui era con Alessandro, il suo nipotino, sì. Io l'ho chiamato, oppure lui mi chiama e dice che fai alle 4 pomeriggio, io sono a casa, io sono qua con Alessandro e il mio nipotino, infatti lo passo e ti canto una canzone, mi canto una canzone, poi dice porta la bimba qua, io vado là,
sì.
Vado con mia figlia, vado al parco, sto lì, ma no, assolutamente no. cioè no. Dormire ad Arcore o magari ci sono le ragazze, forse che se il giorno dopo abita lontano o anche se lui va via per lavoro, sì, forse quando voglio guidare rimango e non vedo il problema alla quale rimanere.
No, poi c'è, non c'è nessun problema,
è una bellissima villa, cioè,
c'è posto per tutti,
c'è posto, c'è, molto grande, no, molto grande.
Motivo, ma
ecco, ma perché lei lo chiama amore in queste intercettazioni che abbiamo sentito, abbiamo letto, purtroppo
anche a te non ti chiamerei amore, no, dove è il problema, no, la parola mi... amore, come l'ho già detto, è la cosa, è
non
una
mi dica
cosa
così,
bella.
Però beh, non mi dica
beh,
così,
beh,
non mi,
questa
non
è la notizia,
mi...
no. Polanco, due punti, chiamo amore anche Cruciani,
no,
questo è buono,
no, vabbè, no, 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 assolutamente no,
cioè lei dice un modo di dire amore,
è un modo di dire, no?
Sì, ma io con l'intercettazione dicevano che io parlo con la Nicole Minetti e ci diciamo amo. Io le dico sempre amo con le ragazze, ma amo, come va, tutto bene?
Sì, lei diceva anche amo, sì, bisogna fargli sganciare a quello lì,
Ma Berlusconi quanto l'ha aiutata? Amore. Berlusconi quanto l'ha aiutata dal punto di vista finanziario?
No, Berlusconi non mi ha aiutato dal punto di vista finanziario, anche perché...
Mai dato un euro, ma risulta qualcosa di diverso?
Allora, tutti lo sanno, perché comunque i conti correnti di tutte noi sono venuti stati controllati, capito?
Io non ho mai ricevuto un euro da Berlusconi, beh, no.
E soprattutto quando sono venuti a casa non hanno trovato, sì, i soldi, né niente, quindi a me il presidente coi soldi non mi ha mai aiutato, non mi ha dato i soldi.
Allora, dobbiamo dare la linea al giornale radio della Radio del Sole 24 Ore, sì, 800 24 00 24 a 19 15, so che lei deve andare via, però le ruberei 2-3 minuti.
Dove deve andare, signora Polanco?
No, è l'album che mi interessa, l'album in uscita,
ah, certo.
A tra poco, a tra poco. Siamo qui 19:17 di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Prima di tornare con la signorina Polanco, che è sempre ai nostri microfoni, eccoci qui. Come va?
Pronto?
Pronto? Pronto? Dove si trova, signora Polanco? Dove si trova?
In questo momento mi sta vestendo.
Si sta vestendo.
Si sta vestendo. Va
adesso
bene.
Non ci dia queste notizie così, perché noi come facciamo a mandare in onda quello
vestendo,
che dobbiamo mandare in onda se lei ci dice una cosa del genere? Comunque, vabbè.
Ma è giusto che si vesta.
Beh, certo,
così.
Tutte le persone si vestono, no, anche la signorina.
Sembra fare i maliziosi. Si
no,
sta vestendo.
Assolutamente.
Tu non ti vesti, scusa.
Ma sì, certo, assolutamente. Dove deve andare stasera, signora Polanco?
A un concerto latino, We Sing in Jandel, latino de reggaeton.
Il latino, scusi, de?
Reggaeton. Se devi conoscere il reggaeton, se lavori in radio, scusa.
Ah, sì, il reggaeton, sì, sì, sì.
Ah.
Non è la radio di musica questa, sì, radio
è una radio di economia.
Ah, no,
signora,
non c'è la musica, c'è solo i pettegoli, basta.
No, no, pettegoli, ci ha chiamato pettegoli, pettegoli, cioè, ci ha chiamato subito. Ci sono, ecco, lo sa che questa sua frase, ci sono i pettegoli e basta, e dalla regia già l'hanno tagliata, adesso ci prenderanno in giro per un mesetto circa. La ringraziamo molto, lei è molto simpatica. Io non so se lei di solito guarda i telegiornali la sera, li guarda in televisione ogni tanto?
Sì, io sì, guardo i telegiornali.
Che
sì,
telegiornale guarda, signora Polanco?
Qual è il suo telegiornale preferito?
No, a me piace il telegiornale che parlano, non quello che parlano bene magari di me, sono quelli che parlano male, sono quelli che mi interessano, guardo...
Ah, quelli che parlano male di lei, quelli che parlano male di lei li guarda più volentieri.
Sì, perché voglio sapere cose che dicono, mentre gli altri che parlano male di me ormai già so che...
E chi sono quelli che parlano bene di lei? Vabbè, non è che tutti parlano di lei ogni giorno, signor Polanco.
C'è qualcuno che mi difende ogni tanto.
E chi
dai,
è? TG1, per esempio?
TG4, forse?
No, ma TG4 mi vorrebbe chiedere, già mi ha fatto troppo male.
Ah, signor Fede, signor Fede, perché ha detto che era pericolosa in un'intercettazione, vabbè.
Pericolosissima.
Pericolosissima, pericolosissima. Ma com'è che diceva così il signor Fede di lei?
Chi lo sa, vorrei sapere anch'io,
sa,
perché non lo so.
Una persona pericolosissima.
Forse non le sto simpatica.
No, forse per via del suo fidanzato Ramirez della Rosa, forse.
No, non parlava del Ramirez della Rosa, parlava di me che giravo con coltello della droga in macchina, che è un altro discorso che diceva lui.
Vabbè, chissà come va a finire. Chissà come va a finire questa storia con Fede. Ma nelle feste di Arcore c'era anche il signor Fede, lei l'ha incontrato, no?
Sì, sempre, lo vedevo sempre.
Sempre, sì, sempre fisso. Anche lui là se ne andava a un certo punto, a mezzanotte, non succedeva niente, giusto?
No, lui andava magari via prima, dipende, non...
Sì, certo.
Sì, sì, comunque sai, non è che hanno le stesse energie fisiche il presidente Emilio Fede.
Ah, ecco, questo è interessante, cioè il presidente Emilio Fede non hanno la stessa energia fisica, cioè in che senso, scusa?
Ma per andare alle feste ci vuole energia fisica.
No, perché
scusa.
Berlusconi le vuole dire molto più vigoroso, giusto?
Dai, non siete così, dai.
Beh, così, l'ha detto lei, l'ha ci vuole più lei. Energia. Io quando vado alle feste non è che ho bisogno di energia. Vabbè, alle feste, si mangia. Certo, si...
Cioè, vai a dormire, scusa, deve parlare, deve chiacchierare, deve cioè, ascoltare. Cosa dormi lì?
E che energia ci vuole per chiacchierare e ascoltare, signora Polanco?
Ci vuole energia, se tu sei stanco devi parlare, ascoltare le persone.
Eh certo, ma scusa, Parenzo, non vai mai alle...
sempre, non è che...
Non vai mai alle feste tu?
Sì, io vado, mi rilasso, beh, mi siedo sul divano e
per
mi
cui
rilasso.
Non hanno la stessa
energia. Ma una festa in piazza lì, alla mia dell'unità.
Sì, ma chi ha più energia? Chi ha più
ha
energia?
Detto che vado alla festa,
sì,
in
beh, festa chi ha più energia, Fede o Berlusconi, scusi?
Come?
Chi ha più energia, Fede o Berlusconi?
Fede ha più energia per sparare le cazzate, Berlusconi ha più energia per ascoltare e cantare.
Senta, allora, il TG3 sicuramente non è un telegiornale, come dire, che la difende, credo nemmeno l'abbia mai attaccata, comunque in ogni caso lancialo tu, Parenzo.
Sì, sentiamo il telegiornale diretto da Bianca Berlinguer.
Lei come lo direbbe, signora Polanco, dato che ha fatto la soubrette televisiva, e sentiamo il telegiornale del il TG3 diretto da Bianca Berlinguer. Ce lo lanci, se vuole, se
okay.
Vuole. Sì, dica.
Lo dica lei, signora.
Lo dica lei.
Ma io, buonasera a tutti, questa mattina hanno... 14 kg di cocaina nella casa,
ma non c'era bisogno di fare il titolo. Lanci semplicemente il telegiornale.
Lanci il telegiornale, sentiamo il TG3 di Bianca Berlinguer.
Ah, io devo lanciare il telegiornale.
Esatto.
Ricordate che sono straniera,
meglio. Appunto. Sentiamo il TG3 di Bianca Berlinguer. Via.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Accordo con la Francia sui pattugliamenti, ma Parigi accoglierà i migranti solo con documenti e soldi. La Germania quei permessi violano Schengen. Al TG3 le prime immagini del salvataggio dei naufraghi del 6 aprile scorso, tre scafisti arrestati al largo di Pantelleria. Berlusconi, cambiare la Costituzione, nuovo show del Premier, fini, le leggi si fanno per le vittime, non per gli accusati. Polemica sul fuoco amico, la NATO non possiamo identificare le forze in campo, i ribelli libici chiedono che l'Italia partecipi ai bombardamenti. La Cassazione condanna il ricorso ad interventi chirurgici su malati senza speranza anche con il consenso dei pazienti. Nuovo record della benzina mentre diminuisce il potere d'acquisto del risparmio delle famiglie italiane, le spese crescono più dei redditi. Monito del presidente della CEI Bagnasco, il precariato sia una fase transitoria il più possibile breve, domani giovani in piazza in tutta Italia.
Everybody bunga bunga party!
Va bene, 800 24 00 24. Dobbiamo concludere perché dobbiamo lasciare libera la vestizione ad altre cose la signora Maristel Polanco, frequentatrice molto assidua da quello che ci ha detto delle feste di Berlusconi ad Arcore, nonché però soubrette televisiva di molti programmi tra, certo, Rai e Mediaset, professionista della televisione.
Bravi!
Questo bisogna dirlo, non è che lei, come dire, no, non è che lei è solo frequentatrice delle notti di Arcore, fa pure il suo mestiere, che è quello di show. Ecco, no, appunto, ma tornando a queste cose qui, Parenzo, tu avevi delle domande perché non ti erano chiare alcuni passaggi.
No, ci sono alcune cose che veramente non capisco, perché lei in un SMS che mandò alla signora Minetti dice: domani devo pagare la visita medica, e la Minetti dice: non pagare la visita, fatti fare il preventivo e lo Spino poi pagherà tutto. Perché Spinelli doveva pagarle la visita medica, scusi?
No, perché era così, quello che ha detto, l'aiuto è stato così, nel senso che mi ha detto: vai a portargli la bambina e poi vai da Spinelli, e quello l'ho detto tante volte, così era.
Cioè, Berlusconi
così.
In realtà non le ha dato mai dei, cioè, no, versamenti in banca, però la aiutava. In che modo la aiutava Berlusconi, cioè finanziariamente?
Con la scuola di mia figlia e con l'ospedale di mia figlia, mi ha aiutato anche con questa canzone, solo lì sono stati gli aiuti suoi.
Ma perché l'aiutava? Io questo mi domando, perché?
Perché? perché l'aiutava? Perché
no, ma mica per carità, non è un crimine aiutare le persone, sottolineiamo. Perché però l'aiutava?
Però dargli un trofeo, perché se aiuta male, che se te toglie, oppure ti vede così, che stai male, ti dà un calcio, oppure ti ignora. Secondo me è più bello sentire che aiuta che non aiutare.
Come mai aiuta solo delle belle donne, però? Solo belle donne?
Non è, questa domanda me la dicono sempre delle belle donne.
Quello non è vero, aiuta un sacco di gente, però anche belle.
Al momento giusto, con la persona giusta, non è quello. Magari se io domani vuoi venire con me, io gli dico, guarda, come ti chiami tu?
Io?
David.
Come ti chiami con l'altro che sta parlando?
Giuseppe e David, io sono Giuseppe e lui è David.
Davide,
io vieni con me da lui, gli dico, guarda, Davide ha bisogno di un paio di occhiali dell'ottico, e lui vedrai che non è che ho del dentista.
No, io veramente ho un mutuo trentennale.
Ecco, Polacco, se lo puoi aiutare un attimo, una delle prossime volte, siccome lei ha il nuovo telefonino di Berlusconi, dica, e lo sente, se può accompagnare il signor Parenzo da Berlusconi.
Ecco, io ho un mutuo trentennale che ogni mese devo pagare. Oggi Trichet ha anche aumentato i tassi, no? Lei sa, il signor Trichet, no?
Visto che siamo... tu devi approfittare, non è giusto. Tu devi, se chiedi un aiuto che è così, che veramente ce n'è bisogno, ma appunto è tanto, nel senso che non è che vai a chiedere cose così.
Non è che mi regala una casa, insomma.
Non è giusto. Quello
noi avevo già una casa, a parte che via Olgettino è intestata a me, e loro ancora non lo sanno. Che
ma la paga lei questa famosa casa via Olgettina?
Non la pago, è mio tutto.
Ah, è suo addirittura, è suo. Vabbè,
no, è tutte le case di Via Olgettina, sono mia, adesso sono stata intestata a me.
Come? Sì, come
tutte intestata? Le case
di
Via.
Di Mediaset fra poco.
No, vabbè, ma ci sta.
Ah, ci sta coglionando.
Ci sta un po' coglionando. Vabbè, senta, comunque, dunque, in questa intervista a Repubblica, in quella dice ho fatto sesso col Premier, lei dice non tutto è vero. Smentito. Tutto smentito, giusto? O sbaglio?
Sì.
Tutto smentito. Lei ai giudici dirà quello, se la chiameranno, è tra i testimoni che verranno chiamati al processo, lei?
Non lo so ancora se mi chiameranno, secondo me non mi chiameranno.
Lei dice di no?
No, non lo so.
Forse la difesa la chiamerà come testa.
Io se mi chiamano varo, se non mi chiamano sto a casa.
Su questo non c'è dubbio. Però se la dovessero chiamare e le facessero una domanda, lei ha mai fatto sesso col Premier, lei come risponderebbe?
Non ho fatto sesso col Premier.
Benissimo.
Beh, però il collega Paolo Berizzi che l'ha intervistata per Repubblica è un collega bravissimo, no? Che in genere.
Ma lei non ha smentito.
Genere,
quando
è sempre precisissimo.
Quando uscì questa intervista di Repubblica, lei non ha smentito.
Come mai?
Ma non ho smentito, infatti io non ho detto così come loro hanno scritto, non lo so perché, infatti ho detto mio avvocato parla, guarda a vedere se è da querelare o qualcosa, perché io non ho detto questo.
Non ha detto questo.
Quindi lei vuole querelare Repubblica?
No.
Allora, quando tu dovrei colerare tutti, perché tutti dicono delle cose che in realtà non sono così,
ma
capito?
Vabbè.
Quindi loro sono sbagliati nel senso che hanno scritto una cosa che non era
che così. Non è vera. Io voglio concludere con lei, però lei ci deve fare un piccolo regalo, almeno una frase, una nota di questa
una
canzone
strofa,
che
sì,
farà
deve.
La storia della musica italiana, anzi latina anche. Vamonos al Bunga Bunga, com'è? Almeno ci dica una nota, signora Polanco.
Vamonos al Bunga Bunga, que la noche está rumba, vámonos pa'l bunga bunga, que la noche no se confunda.
Ma è una cosa bellissima, ripetiamolo un attimo.
De André è un'altra cosa,
sì,
comunque,
no, carità, ripetiamolo un attimo. Com'è questa piccola strofa? Mi scusi, non ho sentito bene.
Vámonos pa'l bunga bunga, que la noche está de rumba, vámonos pa'l bunga bunga, la noche no se confunda.
Grazie, buona
però
serata,
bene, grazie.
Buonas noches.
C'è la borsa però. C'è la borsa.
C'è la borsa, signora Polanco, la borsa.
Le informazioni sulla borsa, le interessano?
No.
Lo immaginavo. Grazie.
Arrivederci.
Incombe ancora lo spirito della signora Polanco qui alla Zanzara. 800 24 00 24, sono le 19:34 e ancora c'è molto tempo per gli interventi degli ascoltatori, per altri ospiti, per quello che volete. Intanto vi diamo una notizia che è certamente interessante e riguarda Generali e Galateri. Ecco. È stato nominato presidente all'unanimità.
Molto bene.
Presidente all'unanimità, la ufficialità di questa nomina è stata data pochi istanti fa da tutte le agenzie di stampa.
Questo è importante.
Assolutamente sì.
Più della signora Polanco, diciamo.
Certamente. Però, Marco dalla provincia di Monza.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io da cittadino che a fatica e per riuscire a pagare le tasse devo ingoiare un bel po' di bocconi di quella roba marrone per pagare
non è detto,
i stipendi alla Nicole Minetti, le chiedo gentilmente se è possibile, nel rispetto anche dei parenti di giornalisti, quindi di suoi colleghi come la famiglia di Ilaria Alpi, di, se è possibile, ed ascoltatore,
sì,
avere altri contenuti, altri approfondimenti. Lei l'altro giorno a Radio Padania disse che non è una trasmissione dove si fanno approfondimenti, ma opinioni, va bene. Sì. Io in quest'ora qui, mi scusi dottor Cruciani, ma ho sentito che opinioni, nulla. Quando c'è da capire i 98 miliardi di euro che lo Stato deve recuperare dalle società che hanno evaso con le slot machine, quando c'è l'Andrangheta che dilaga, c'è bisogno di giornalisti che quotidianamente combattano, sì, ricordando, avendo in testa almeno i genitori dei giornalisti, dei vostri colleghi che sono morti proprio, sì, per cercare di fare il loro mestiere.
Bene.
Solo questo.
Bene. Marco, le posso dire che lei ha tutto il diritto di dire quello che vuole, ma il suo intervento non ha senso, semplicemente perché i genitori di Ilaria Alpi e Ilaria Alpi non c'entrano assolutamente nulla, zero, e non li citi a sproposito perché non c'entrano assolutamente niente, non c'entrano assolutamente nulla le inchieste giornalistiche che lei ha citato, eccetera eccetera, perché esistono tante cose nel mondo dell'informazione, ci sono tanti bravissimi colleghi che fanno questo tipo di mestiere che lei vuole, che lei pretende forse da qualsiasi giornalista in Italia, cosa impossibile. Per cui non capisco l'argomento e di cosa si sta parlando. Abbiamo fatto mezz'ora, ma non c'è bisogno che lo spiego. Va benissimo quello che lei dice, però se vuole queste cose qui, si è sintonizzato sulla trasmissione sbagliata, ma sarebbe stato così anche un anno fa o due anni fa o tre anni fa o quattro anni fa, se vuole l'approfondimento sul 98% di evasione per quello che riguarda le slot machine oppure non so che cosa. Io in quell'intervento che lei prima ha citato presso un altro emittente ho detto che questa trasmissione è fatta di opinioni, di intrattenimento e di tante altre cose, non ho detto che una trasmissione solamente di opinioni, ma non devo spiegare niente perché se lei ci ascolta e si è preso la briga di chiamare, lei lo sa benissimo, per cui o lo vede oppure non lo vuole vedere, o lo sente o non lo vuole sentire. La ringrazio. Lorenzo da Milano.
Buonasera signor Cruciani. Dica. Volevo intervenire in merito alle ultime estermazioni di Berlusconi.
Sì, prego.
Ma mi viene un po' il vomito, posso dirlo?
Prego, e come no?
Perché scusi, tutte le volte che ormai sento parlare il nostro premier, mi scusi, mi sembra di essere di fronte, cioè, a un vecchio porco che ha in testa solo quella cosa lì.
Lei poi dice nella reiterazione del racconto delle barzellette,
sì,
eccetera.
Cioè, alla
eccetera.
Fine ogni volta si casca su quello. Allora, la battuta che è malato, non so quanto sia una battuta, perché ormai continuamente abbiamo questa ripetizione. In secondo luogo, cioè io dico, siamo a Palazzo Chigi, ci sono dei giovani in gamba che erano premiati per qualcosa, non so.
Sì, sì. Per le alcune eccellenze
contesto,
universitarie,
contesto, cioè,
eccetera.
Almeno davanti a in occasione di certi eventi, evitarle certe cose, ma proprio nei confronti dei giovani che magari si impegnano e poi vanno lì, si sentono una battuta sul sesso orale, l'altra sul bunga bunga, onestamente, cioè, mi viene il vomito, è troppo. Io lo posso capire in altri contesti, ma andiamo avanti i giovani, no.
È vittima del suo stesso personaggio.
E poi l'ultima cosa, cioè, poi volevo sapere,
sì,
questo,
guardi,
lei.
No, le dico una cosa, io credo che non sia lei a doversi sentire offeso eventualmente per le barzellette di Berlusconi davanti ai ragazzi appena laureati, ai talenti italiani del progetto Campus Mentis, che è stato l'evento di Palazzo Chigi, ma sono loro, certo. Per cui insomma, a lei potrà sembrare una cosa assurda e tutto quello che vuole, ma lo lasci dire a loro se si sono sentiti offesi da questa cosa. Io credo che gli unici a poterlo dire sono quei ragazzi lì, o sbaglio?
Ogni tanto, visto che lei non può dire magari cose di sinistra e magari di destra non le vuole far sapere, dica qualche cosa di vero ogni tanto, in questo, o meglio di giusto.
Il giusto, il vero,
intendo questo, cioè si esponga.
Ma giusto secondo chi? Non ho capito, giusto secondo
di Berlusconi. Continuiamo a parlare della bellissima canzone della Polanco,
sì, vabbè,
simpaticissima, però.
Ma noi parliamo, Lorenzo, noi parliamo di
essere troppo magari moralisti, che magari passo io per moralista.
No, ma guardi, Lorenzo, noi parliamo di tante cose, sulla questione di Berlusconi e delle barzellette, se proprio vuole un qualcosa di più indignato da parte mia, faccio riferimento a una cosa molto intelligente che ho letto oggi su Italia Oggi. Non se ne può più delle sue storielle con i brufoli e risapute sul sapore delle mele. Il grande barzellettiere si prende un anno sabbatico. Se non ce la fa a stare zitto, le racconti in privato a Mora e Fede. Loro almeno ridono. Ecco, io la penso esattamente come
bello
questo giornalista, opinionista che si chiama Diego Gabutti e che leggo spesso su Italia Oggi. Tutto qua, Lorenzo. Vuole qualcosa in più? Vuole che mi strappi i capelli, che spari
no,
con la pistola
no,
o dica qualcosa in più?
Ma si indignano le barzellette, sono io il primo
ma
che
si indigna,
le adora,
no,
però...
a me non me ne frega niente delle barzellette. Berlusconi così da 15 anni, certamente al suo massimo livello, al cubo rispetto a 10 anni fa. Però anche secondo me dovrebbe stare zitto oppure raccontarle in privato. Questa cosa di raccontarle continuamente in pubblico anche un po' sboccate mi sembra... mi sembra qualcosa
luogo,
che non
sì
sta bene. Detto questo,
è
poi,
Berlusconi,
è Berlusconi, cioè,
non è Sarkozy,
è Berlusconi
o Kohl o la Merkel, è Berlusca.
Paolo, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera,
dica.
Telefonavo perché dopo un'ora circa è vero che uno può sempre cambiare canale, è verissimo.
Sì,
però,
ma poi dopo un cioè, cambiare sentire su che cosa? Mi scusi, non
no,
ho capito.
Sentire, difatti ci sto arrivando. Un
ecco,
attimo,
appunto,
però
arrivi.
Sentire, voglio dire, in continuazione.
Sì.
Che pensavate di prendere o di fare magari gli spiritosi con la ragazza di prima?
Sì.
Cioè, non, veramente, non lo capisco. Anche
Paolo,
perché
ma
poi...
non è che qui è una seduta
no,
dall'analista.
No,
pensavate
no,
di fare
no,
gli spiritosi?
Ma
di che stiamo parlando?
Io.
Se non le piace
ma,
questo, cambi canale, cambi stazione.
Vede, quando qualcuno, allora, visto che ognuno può esprimere la propria opinione,
ma la esprima,
giusto?
Infatti noi siamo qui a farla, a far dire quello che
però
vuole.
La vedo molto, piccato quando magari le fanno la critica.
Ma guardi, assolutamente,
no.
Guarda, le prime tre telefonate che abbiamo mandato in onda queste sono tutte e tre critiche, per cui si figuri allora, se sono piccato. Paolo, mi
no,
diverto, mi diverto
cui,
come un pazzo,
ecco,
su, andiamo avanti.
Però voglio dire, cioè, anche lì, basta con questa storia, cioè sentire dietro anche uno che continua, ma allora, ma ha fatto sesso, ma che come, ma come, ma quando, ma allora...
Scusi,
cioè,
signor Paolo,
oltretutto questa ragazza che vi ha preso in giro,
sì, ci ha
forse
preso
non
in giro.
Ve ne siete accorti.
No, infatti siamo...
insomma, adesso...
Vi ha preso in giro per un'ora.
Sì, sì, ma magari ci siamo fatti prendere in giro
forse
anche noi.
Forse è stata richiamata anche per quello, no?
Ma si fa in fretta a dire così, no?
No, invece che cosa? Invece
dai,
ha capito tutto lei, invece ha capito tutto lei. È così bravo, intelligente, che lei ha capito tutto qual era il gioco.
Ma assolutamente.
E allora,
voglio dire, assolutamente, ma si capisce, no?
Sì, ma si capisce, lei l'ha capito in quel modo. Cioè non è che lei con questo intervento è la verità,
pretesa.
È arrivato
no,
Paolo a dirci qual è la sua verità storica. Si capisce. Si capisce secondo lei.
Ma non è una questione, attenzione, no, attenzione un attimo, non è una questione di dire verità storica o non verità o aver capito, ma allora, io quello che voglio dire è per
non
carità,
si
è vero che ci può essere una situazione di intrattenimento, per carità,
sì,
ma andare avanti così per un'ora, ma non è svilente?
Scusi, ma lei, lo trova lei lo trova svilente?
L'ha ascoltato,
cioè, lei l'ha ascoltato, evidentemente, no? Lei l'ha ascoltato
permetta,
o no?
Ma lo trovo veramente svilente.
Benissimo, lei l'ha ascoltato o no?
Per un semplice motivo, perché io ho una radio che ascolto,
benissimo,
diciamo, quasi 24 ore su 24.
Bene, allora,
fino a qualche anno fa,
sì,
fino a qualche anno fa, visto
benissimo
che poi ha troncato l'ascoltatore di prima e non gli ha dato possibilità di
replica. Ho troncato l'ascoltatore
che...
di prima, c'è cioè, cosa
dire,
da pazzi, ha parlato
che,
5 minuti.
Due anni fa, tre anni fa,
sì,
non era così la trasmissione.
E allora perché lei continua ad ascoltarla?
Ha avuto, perché mi aspetto che ogni tanto arrivi anche il commento dell'ascoltatore intelligente,
come lei,
no,
come
assolutamente,
lei magari, no,
assolutamente, guardi, io sono ignorantissimo,
ma,
mettiamola così,
ma non
okay?
È perché si butta così giù?
Ma no, non mi butto giù,
e allora appunto non
aspetto,
si butta giù,
aspetto l'ascoltatore che in qualche modo, cioè, faccia il suo intervento e si torni a parlare.
Guardi,
dire,
io le posso dire una cosa, no, Paolo, le posso dire una cosa. Secondo me lei si è divertito come un pazzo a sentire la signora Polanco. Le posso dire, questa è la mia interpretazione.
Attenzione, io dico la verità.
Sì,
io
ecco, dica la verità.
A sentire la trasmissione,
sì,
mi divertivo perché c'era dietro Parenzo che pensava forse,
beh,
non lo so, di fare magari lo spiritoso, di tirare fuori la battuta.
Sì,
okay.
Sì.
Ma si sentiva, voglio dire, dall'altra parte, questa ragazza, che a sentire si le scrive come se fosse chissà che, no, perché
il risultato è che lei l'ha ascoltato, cioè
no, attenzione,
qualche sentimento suo ha fatto sì,
questa ragazza ha probabilmente un'intelligenza anche superiore,
vede che siamo riusciti a far emergere
Paolo,
anche la acutezza della signora Polanco,
sì,
ha visto
lo psicologo che è riuscito
no, però,
a far emergere, no dai,
Paolo, mi scusi un attimo,
ma io lo dico perché questa trasmissione, dico la verità, mi piace, però cioè permettetemi sta critica,
ma lei può fare tutte le critiche.
Infatti, ora parliamo solo degli accordi bilaterali con la Francia.
Perché non parliamo?
In realtà, lasciamo i francesi là. Ma perché non parliamo?
Ma se io parlo di mezz'ora, per mezz'ora, del perché oggi il CDA di Generale ha nominato il signor Galateri, lei cambierebbe stazione dopo 30 secondi. Io dico io, mentre sta tornando a casa, lei con la macchina lì, e sente una disquisizione molto dotta, e per carità interessantissima, no, eccetera. Lei cambia dopo 10 secondi. Vogliamo fare una scommessa?
Ma no, ma allora tirate fuori qualche altra cosa.
Ma ogni sera tirano fuori 100 euro, basta, non ne posso più.
Penso che tutti ne hanno le pallotte piene di sto Berlusconi, di sto bunga bunga.
Niente, non bisogna più parlare di Berlusconi.
Ma sono giorni che non ne parliamo, Paolo. E poi, se lei pensa che noi abbiamo invitato la signora Polanco per scoprire chissà quale mistero, eccetera, ma lei crede davvero che la signora Polanco, che frequentava la casa di Berlusconi, va a fare una dichiarazione o un qualcosa che mette in difficoltà Berlusconi? Secondo lei è così o no?
Assolutamente. Attenzione, ma così come personalmente, da ascoltatore o da quello che da fruitore delle notizie,
sì,
è assurdo pensare che l'Italia perché non è scandalizzata tutto sommato di sta cosa, a parte, voglio dire, i due schieramenti che sembrano la curva nord e la curva sud di Milan Inter, non siamo scandalizzati? Perché sono cose che stanno scritte sui paracarri.
Cioè, che vuol dire? Scusi, parli un attimo.
Ci sono degli assunti, e voi lo sapete, nei mondi dello spettacolo, in determinati giri, in determinati ambienti.
Quali sono questi assunti?
Dai, su, facciamo i bravi.
Bravissimi.
Paolo, se li sa lei gli assunti, allora, è scritto sui paracarri, che è un'espressione lombarda o milanese.
No, ma che lombarda o milanese? Difatti, di Milano, per cui...
Non è un crimine.
Sono delle cose... Che si sanno, ma prendiamo qualsiasi modella che sta a Roma, che non è mai avuto mai opportunità.
Ma infatti,
guarda, di venire.
Paolo, io la penso come lei, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Innanzitutto, non è un giro di modelle tra modelli e cose. C'è di mezzo un uomo politico, caro Paolo.
E casualmente presidente del Consiglio.
Allora, questo è il punto.
Ma
su,
si è andato a Roma, lì si è voluto andare.
Sì.
Diciamo che questa cosa non è che è nata con Berlusconi, esiste da che esiste la donna, voglio dire.
Paolo, guardi,
allora,
lei, ho capito benissimo, Paolo.
Il problema è che,
per paradosso, io la penso come lei, guardi. Lei mi sta criticando mentre io la penso come lei su quella che è l'iniziativa della magistratura. Poi sul comportamento del Presidente del Consiglio, sul fatto che si poteva trattenere, ma insomma l'ho detto mille volte, e sul fatto stesso che noi chiamiamo la signora Polanco, ci risponde, ci dice sì, io ho il telefono di Berlusconi, me l'ha dato l'altro giorno,
è
quello
curioso,
nuovo,
eh?
È una cosa un po' curiosa, che non, diciamo che non è così diffusa nel mondo occidentale, ecco. Però insomma è una frase che io butto là così anche per gli altri ascoltatori. Caro Paolo, la ringrazio, lei è stato molto gentile, carino, anche se critico, ma va benissimo. E andiamo a Palermo da Giancarlo.
No, io qui sto in radio.
Sì, pronto, Giancarlo.
Buonasera.
Un attimo solo.
Eppure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te.
Eccoci qui, perché voglio farvi ascoltare un caso sollevato dalla zanzara. Il nostro amico Enzo Rivellini ha lasciato Futura Libertà. Ieri è stato nostro ospite, ci aveva detto: no, io non lascio Futura Libertà, resto in Futura Libertà, ho parlato con Fini. Evidentemente non aveva parlato con Bocchino, il quale poi invece ha parlato con noi e ci ha detto: beh, la cosa non cambia, noi appoggiamo col terzo polo, appoggiamo Pasquini, non mi ricordo come si chiama, il candidato a Napoli, mi perdoni per questa ignoranza del nome,
sfugge anche a me, adesso,
e non appoggiamo Lettieri, che è il candidato di Berlusconi
del PDL.
Rivellini, risentiamo un po' Bocchino quello che ha detto, ed è stata la causa dell'uscita di Rivellini e di altri militanti di Futura Libertà.
Quindi la nostra intervista ha prodotto l'uscita di Rivellini.
Non ne parlano gli angoli delle strade, però si è provocata una frattura importante.
La zanzara ha fatto dimettere Rivellini da Futura Libertà.
Bocchino.
È un po' confuso, poi passerà la confusione. La confusione dura 72 ore, non si preoccupi.
E questo, insomma, il giudizio sarcastico di Bocchino su Rivellini. Su Rivellini. E lo stesso Bocchino dice: noi saremo sempre con Pasquino del Terzo Polo e non con Lettieri, che è il candidato di Berlusconi, candidato del PDL, del centrodestra.
Future Libertà è alleato insieme con l'UDC e l'API e l'MPA con il candidato sindaco del Terzo Polo, Raimondo Pasquino. Quella è la nostra posizione, è sempre stata quella, sarà sempre quella, non cambierà mai. Se qualcuno cambia idea, ci dispiace per lui.
E da qui le dimissioni, o comunque l'uscita di Futura Libertà di Rivellini, insieme anche ad altri personaggi locali di Futura Libertà che erano passati i confini. Però qualcosa a Rivellini bisogna dirla, perché lo stesso Rivellini, poi per carità, sono successe tante cose in politica, le cose cambiano, lo stesso Rivellini a Perugia, novembre 2010, si era rivolto in questo modo a Gianfranco Fini, che adesso invece lascia.
Siamo qui e ti chiediamo di accendere la luce su questo governo. Se continuerà questo governo ad essere immobile, a non pensare alle future generazioni, a non dare una speranza, non saremo noi a staccare la spina, saranno i cittadini a staccare la spina. Ed allora solo tu, Gianfranco, puoi accendere su questo governo la luce che porti finalmente una speranza.
Solo tu, Gianfranco, puoi accendere la luce di speranza. Va bene, va bene.
Questi audio della Zanzara che pungono al momento giusto l'archivio.
Poi aveva detto anche Rivellini: il governo di Berlusconi non ha un sogno.
Basta con il facile ottimismo, basta buttare tutta la polvere sotto al tappeto, basta pensare di aver risolto le problematiche di oggi senza programmare il futuro. Questo perché non ha assolutamente una prospettiva, un sogno.
Bene, bene. Però non si sa se è tornato al PDL ufficialmente, ma sicuramente
questo livello
sicuramente accadrà. Allora, eravamo col signor Giancarlo da Palermo. Giancarlo.
Sì, buonasera.
Dica.
Ascolti, prima di parlarle, diciamo, del motivo per cui ho chiamato, voglio solo fare un piccolo passo indietro a ieri al cartello dell'onorevole Zazzara, se non ricordo male.
Sì, Zazzara, sì.
Perché sicuramente è condannabile, però un piccolo fondamento politico l'aveva.
No, guardi, non ha nessun fondamento politico quel cartello. Poi le critiche sono possibili sempre, sempre, le critiche politiche alle posizioni della Lega, alle frasi della Lega, eccetera. Ma il cartello Maroni assassino è qualcosa di abominevole.
D'accordo,
punto.
D'accordo. Lei ricorda quando le motovedette libiche spararono sul peschereccio di Mazara del Vallo? Come giustificò l'accaduto il ministro Maroni?
No, non lo ricordo, me lo ricordi lei?
Io lo dico io.
Sì.
Ha detto, ma probabilmente l'avevano scambiato per un barcone di immigrati.
E allora?
E lei ritiene che sia normale?
Guardi, anche gli spagnoli ogni tanto hanno sparato alla frontiera per respingere gli immigrati.
Ma
è
questo
successo.
Vuol dire che per lui la vita di un immigrato non vale niente?
No, Giancarlo, pensare che Maroni voglia vedere gli immigrati morti è una stupidaggine colossale. Secondo
me. Anche una giustificazione del genere è una stupidaggine colossale, non credo.
Quale giustificazione?
Quale? Scusi.
Che sparare su un peschereccio si può se si scambia per un barcone di immigrati.
Ma non aveva detto si può, non aveva detto si può.
Ha detto probabilmente l'avevano scambiato per un barcone di immigrati.
Ma guardi, adesso non ricordo il contesto in cui fu detta quella cosa. Può darsi che siano state commesse da parte nel passato anche dello stesso Maroni, e le persone cambiano, poi siano state dette delle parole eccessive che riguardano gli immigrati. Non è il Maroni degli ultimi anni, ma non è il punto non è quello.
Guardi che parliamo di 3 mesi fa,
Ma non guardi, Giancarlo, allora se lei mi vuole far dire qui che Maroni sugli immigrati si è contraddetto, prima era più duro, adesso invece è più morbido, non lo so, non ne ho idea. So solo
comunque,
che portare in Parlamento uno striscione, un cartello scritto Maroni assassino è ridicolo, non ha senso, ha capito? Cioè, si può dire tutto, ma non Maroni assassino, che senso
d'accordo,
ha?
D'accordo, ma io la chiamavo un altro motivo.
Qual è il motivo?
Per dirle che, anzi, può già cominciare a chiamare l'ambulanza. Questo governo,
sì,
per cui diciamo il signor Berlusconi io l'ho votato dal 1994 fino alle ultime elezioni,
sì,
mi ha fatto diventare leghista, guardi un po', ma leghista al contrario, cioè io la prossima volta che andrò a votare sarà soltanto quando ci sarà una formazione politica che dirà facciamo la secessione, diamo la secessione alla Lega. La prossima volta che lei intervista il signor Borghezio, gli dica che noi meridionali non vediamo l'ora che loro facciano la secessione. Perché questo,
ma guardi che c'è una parte di Meridione, per fortuna secondo me minoritaria in questo momento, che in realtà vuole fare la stessa cosa, però,
perché sanno bene che non gli conviene fare la secessione.
Ah, non c'è dubbio.
Sanno bene, sono solo slogan, che i signori settentrionali...
Ma non è che i signori settentrionali sono, come dire, riassumibili nella parola di Borghezio, o comunque vanno messi in un unico calderone.
Parla come Borghezio, che dice i signori del sud, i signori della sinistra.
Lei invece dice i signori meridionali.
È uguale.
No?
È uguale.
Ma lei non sa quanto prende la Lega al Nord, in termini percentuali?
Sì, tanto, ma non abbastanza da giustificare le frasi sull'indipendenza, eccetera.
No, perché guardi, veramente, io ho votato per... Cioè, lei quando Fini uscì dal governo,
sì,
lei aveva delle posizioni critiche.
Molto critiche, anche adesso ce l'ho.
Perfetto, perché lei giustificava il fatto dicendo che lui, diciamo, ha approvato un programma.
Ma no, non ho detto questo, ho detto semplicemente che non trovo nessuna ragione politica, ma solo ambizione personale, e continuo a pensarla così.
Perfetto. Allora io, che sono un elettore che ha votato questo governo, posso cambiare idea nel momento in cui mi accorgo che Filo Nord... Filo leghista, il signor Tremonti.
Ma infatti lei, ma chi sta contestando che lei possa cambiare idea, Giancarlo? Nessuno. Ma abbiamo la pubblicità, grazie Giancarlo. 800 24 00 24, il nostro ospite delle 19:30, un po' in ritardo, è il taxi, è il taxi.
L'ospite c'ha paura a venire qui da noi alla Zanzara,
A fra poco.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son colpi di quelli. Con tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono. E se i piccioni spariscono. Tutte le papere piangono.
Io mi sono permesso, come regalo mio personale, di darti tre cravatte di Marinella. Nel retro c'è scritto, Persilio Berlusconi, quindi non puoi regalarne a un amico dicendo che gliel'hai comprata, è chiaro.
C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai.
Complimenti, arrivano i due foulard di Marinella, che spero vi piacciono. Marinella dice che sono esclusiva mia, e quindi poi non lo so se sia rispondente al vero. Ecco qua, questo è i due libri, ecco qua. Non dico di quel tale che andò dal dentista e disse: dottore, cosa mi consiglia con questi denti gialli? Una cravatta marrone starà benissimo. Dei rettori io so quella storiella, il rettore che scivola in bagno, la moglie lo vede e dice: mio Dio,
oddio.
E lui dice nell'intimità: chiamami pure Magnifico. Non la sapevate, mamma mia. Io di storielle ne sapevo, una volta mi sono messo lì, certamente più di 2000, ma la battuta ti emerge da dentro, cali secchio nel pozzo, ti porta sulla battuta e tu riesci a sdrammatizzare ogni situazione. E poi la cosa vera, anche quando si è in momenti difficili, io mi ricordo che feci ridere tutti mentre ero disteso su un lettino e stavo andando a farmi fare una brutta operazione e tutti si meravigliarono e c'era tutta la sala operatoria che rideva a crepapelle. Era un buon modo per avviarsi a un intervento difficile. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Complimenti e grazie. Sì, sì, sei abbastanza carino, potresti andare. Uno e uno. Uno e uno, eccoci qua, i due libri. Uno e uno. Grazie, provvederò.
Grazie. Beh, bisogna dire, caro Parenzo, che al di là di questo show di oggi, ennesimo show di oggi di Berlusconi davanti a dei giovani laureati, c'è la questione della casa, ed effettivamente ha fregato tutti Berlusconi su questa cosa.
Pare.
Ha fregato tutti. Beh, adesso pare, ci sono gli assegni, c'è il preliminare firmato con tanto di firme dei proprietari della casa, pubblicati questi assegni sul sito del Foglio di Giuliano Ferrara, e devo dire è rimasto un po' sbugiardato Paolo Mieli, che l'altro giorno in una trasmissione aveva detto detto di conoscere i proprietari e di essere certo che questa casa Berlusconi non l'avrebbe
però lì comprata. Era martedì, oggi è venerdì. Beh, ho capito, può essere che tra martedì sera e venerdì e giovedì qualcosa sia cambiato, cioè può essere che fino a martedì,
ho capito, però...
io non penso che Paolo Mieli si inventa tutta la storia,
ho capito, fino a... però per, dire, come... siccome ha detto Berlusconi è bugiardo eccetera eccetera,
lui
perché
ha
non
detto
è vero.
Io conosco i proprietari della casa, io si non penso che Mieli in qualcosa, si sia inventato,
si è avventurato in qualcosa che non, di cui in realtà non conosceva bene i termini, diciamo sì. La verità,
no, secondo me fino a martedì la storia era così, fino a martedì la storia era così.
Parenzo non vuole ammettere che Paolo Mieli è uscito sbugiardato, no, da questa
io
storia
non
della
penso
casa
che Paolo Mieli si sia inventato la storiella, non
ho
credo
capito,
non,
ma
non
in televisione
credo.
A dire
era martedì, oggi è venerdì, in due giorni avrà comprato sta casa delle due palme. Adesso
scusa, ma Paolo Mieli,
però posso dire una cosa a favore di Berlusconi? A me piace il Berlusconi imprenditore ottimista che dice che bisogna sempre avere il sole in tasca,
sì.
Bisogna far ridere le storie.
Allora,
cioè quella è una bella immagine, quando non racconta le barzellette sporche, da Presidente del Consiglio, c'è un'immagine vincente di un uomo, questa, mi piace questo
dunque?
Berlusconi che dà carica anche ai giovani, dice dovete essere comunque felici, dovete essere sorridenti, questo è il Berlusconi di successo, no, solo questo volevo dire, il resto però è poco istituzionale.
Vabbè, non lo sappiamo, è scontato, no, questa cosa qua. È un po' scontata, diciamo la verità.
Ho detto una cazzata.
Sì, no, un po' scontata,
quando difendo Berlusconi
dobbiamo fare entrare un ospite, dunque
un ospite,
vi faccio ascoltare
un eroe, è l'eroe
di chi?
Di una serata di ieri sera, l'eroe.
Allora, Evangelisti, deputato dell'Italia dei Valori, per giustificare il suo compagno di partito
Zazzera
dice è una brava persona, una bambina piccola, anch'io una bambina piccola,
anche Mussolini,
non è che andiamo là a scrivere Maroni assassino perché abbiamo
anch'io una bambina piccola.
Sentiamo.
Io non devo giustificare Zazzera, che è un amico, è una persona squisita, lui è un medico, ha una bambina di pochi mesi e la notte è rimasto sconvolto dalla notizia di 250 morti nel canale di Sicilia, fra cui donne e bambini, quindi ha passato davvero una brutta giornata.
Il coccodrillo sa che presto morterà e che nessuno...
Vabbè, insomma, ho capito, non è obbligatorio andare poi in Parlamento, anche nonostante il fatto che uno possa avere passato una brutta giornata, una brutta serata, per scrivere che Maroni è assassino.
Non c'è dubbio.
E vabbè, su questo siamo d'accordo. Osvaldo Napoli, del PDL, che dice, a proposito della questione... arcinota della nipote di Mubarak, in Egitto il termine nipote è piuttosto vago.
Il problema nipote in Egitto non è come da noi che è la figlia del fratello e il resto. Nipote ha un significato. Non è che poteva essere. In Egitto il termine nipote è molto più largo rispetto a quello che diciamo.
Non mi stare arrampicando sugli specchi.
Per quanto mi riguarda, no.
Sempre anno zero, onorevole Stracquadanio, questa cosa
Eccolo qui.
Buonasera.
Come sta?
Giorgio Stracquadanio.
Giorgio Clelio.
Chi è che ha deciso di darle il nome Clelio?
Beh, ma mio papà, perché Giorgio era mio nonno paterno,
sì.
Clelio era mio nonno materno.
Sì.
E quindi io sono sempre stato chiamato Giorgio Stracquadanio, però,
esatto.
Perché il secondo nome non si ometteva. Poi è stata approvata una norma.
Non c'ha più la voce da ieri sera.
Non c'ho più la voce da ieri. Come ha lottato ieri?
No.
Litigando con Santoro ieri sera.
No, ho preso un po' di freddo quando sono uscito. È molto più banale.
Però a lei piace più Giorgio o Clelio?
A me Giorgio è abituale. Però non volevo perdere il cognome del nonno, che peraltro era giornalista, uno dei fondatori della Gazzetta del Mezzogiorno, e quindi quando la legge mi ha imposto di scegliere se tenerli tutti e due o rinunciare a uno, ho detto li tengo tutti e due.
Invece questo nome Stracquadanio, che lui ogni tanto
storpia,
Stracquadanio, che è una crasi di qualcosa, cos'è?
Allora, il nome è della provincia di Ragusa, di Modica. Lì a Modica si chiamano tutti come me.
Tutti Stracquadanio.
Il prete.
Non c'è una piccola differenza.
C'è un
qualcuno Stracquadagno, Stracquadagno.
No,
come dice lui,
Stracquadaini.
Quando lei disse una volta che lo stipendio dei parlamentari era adeguato e che comunque rispetto a quanto dovrebbero lavorare, lavorano e guadagnano anche poco, si diffuse tutta una cosa, Stracquadagno. Insomma,
vabbè,
un gioco.
L'ho fatto anche apposta quella volta.
Alla
distorsione del cognome sono abituato, perché tutti. Quando lo distorcono dico Stracquadanio, che fortunato, dico se non rispondesse al vero sarei fortunato.
Ma insomma, provincia di Modica.
Provincia di Modica ha a che fare con l'acqua.
Cioè?
Stracqua, cioè l'idea di che piove parecchio. Ecco, quindi stracqua. È legato a questo. Quella piove. È l'unica cosa che sono riuscito a sapere come etimologia.
Piove parecchio.
Piove parecchio.
Piove parecchio. Su chi? Su chi? No. Piove, governo, ladro. Una cosa ci si può inventare.
Piove, governo, ladro. Sa da dove viene, no?
Poi ci. Non me lo ricordo. Piove, governo,
è Bismarck.
Ladro.
Sotto Bismarck. Quando c'era anche là una sorta di studio di settore per passare. Sì. Perché era difficile sapere.
C'era un Tremonti anche lì,
Era difficile. Le istituzioni, in realtà, le istituzioni fondamentali dello Stato dal punto di vista economico nascono con Bismarck: il fisco e la previdenza. Quindi Tremonti e Sacconi stavano anche là. Che succede? Che per misurare il reddito dei contadini non c'era una possibilità di andare contadino per contadino a vedere cosa facesse.
Si guardava il campo, la grandezza del campo, e su quello si misurava.
Esatto, ma come si valutava se il racconto era ubertoso? In base alla piovosità media del periodo. E il contadino sapeva, diceva, che se pioveva il governo avrebbe aumentato le tasse, quindi piove, governo ladro.
Bello.
Dopo questo, questa spiegazione di Giorgio Clelio Stracquadanio, direi di mandare i titoli della 7 di
Mentana, bellissimo telegiornale.
Questo lo dici perché lavori alla 7, sei il solito.
Certo, conflitto di interessi, ovvio.
Dopo,
uno dei migliori telegiornali.
Non si chiama conflitto di interessi, si chiama leccaculista.
Esatto, esattamente questo.
Come scalda i motori,
leccaculismo.
Siamo in fase di rinnovo, sali alla 7.
Sui profughi l'Italia firma un accordo con la Francia per pattugliare le coste tunisine, però su tutto il resto la polemica resta aperta e anche la Germania dice no ai nostri permessi temporanei e annuncia la chiusura dei suoi confini. Quei permessi violano nello spirito Schengen. Ma quello delle migrazioni è solo uno dei fronti aperti con la Francia di Sarkozy. E liti sull'intervento militare in Libia, poi sullo scontro per Lactalis che voleva scalare Parmalat, sulle partecipazioni transalpine nei colossi delle assicurazioni, Groupama che vuole Fonsai, fino al decreto antiscalate annunciato da Tremonti. Berlusconi, nuovo show sulla giustizia, per una vera democrazia ci vuole una nuova Costituzione e aggiunge il governo può solo proporre leggi, poi il Parlamento vota, infine devono piacere al capo dello Stato. Fini replica, parole a vanvera, Bersani commenta, difende se stesso, rovina il paese. 5 aprile, la Russia in volo di Stato per vedere Inter Schalke 04 a San Siro. Obblighi di sicurezza, non posso prendere aerei di linea, spiega. Nel 2007 accadde all'allora ministro Mastella, destinazione Gran Premio di Monza. E poi al generale, oggi deputato PDL speciale per trasportare spigole a una cena di montagna. Interrogazione, Italia dei Valori alla Camera. E Gabriele Galateri di Genola, che ancora per qualche ora sarebbe presidente di Telecom, il nuovo presidente delle generali. Lo ha deciso poco fa il consiglio di amministrazione della società dopo le dimissioni di Cesare Geronzi, al centro ora di una polemica anche per la sua maxi liquidazione. Polemica devastante in diretta tra Pippo Baudo e Bruno Vespa durante l'ultima puntata della trasmissione sui 150 anni dell'Unità d'Italia e Vespa abbandona la scena contestando vedrete cosa. Nel sud della Siria gli oppositori di Assad non rispettano il divieto di manifestare, scendono in piazza a Daraa, la città simbolo della rivolta, la polizia spara sulla folla, uccide almeno 17 persone, le proteste si moltiplicano anche nelle altre città del paese.
Eccoci qui 2012 800 24 00 24 e siamo arrivati in un momento piuttosto pieno della nostra trasmissione come al solito con Giorgio Stracquadanio, protagonista ieri di una puntata piuttosto calda almeno in alcuni momenti di anno zero e con Davide Parenzo che è qui in studio a Milano, certo, con me. Fra poco avremo la pubblicità, però c'è un piccolo giallo che riguarda di cui ci parlava prima, possiamo tranquillamente raccontarlo perché ce l'ha detto che possiamo dirlo, sulla perdita, anzi no, sul furto dell'iPad di Ghedini.
No,
sì, è stato rubato alla Camera.
Rubato, non si trova più, era sul suo banco alla Camera e non si trova più.
Ladri in Parlamento?
No, è più sospetto.
Cioè?
È Ghedini.
Ah, perché hai detto l'iPad, di che dire che segreti ci sono?
Vabbè, ci saranno conversazioni, cioè documenti, magari.
L'avvocato.
È l'avvocato. Ma,
e lui tiene tutte le carte dentro l'iPad? Non credo. Poi ci sarà una password di accesso, su. Non facciamo un dramma.
Vabbè,
sull'iPad,
diciamo,
di che
le password,
no,
di
non facciamo un dramma, però. Ci si chiede come mai.
Come mai chi c'è dietro?
Abbiamo tutti l'iPad in Parlamento.
Qualcuno di sinistra.
Qualcuno gioca un po' troppo con l'iPad anche in Parlamento. Lei gioca con l'iPad in Parlamento. Ieri, nella puntata di Anno Zero, era sempre con l'iPad in mano.
Sì, cosa? Esatto.
Come cosa? Mai?
Perché è un blocco per appunti. E siccome la puntata l'avevo preparata sulla scaletta, avevo documenti e altro.
E senza voce da ieri sera?
E quindi lo usavo come blocco per gli appunti, per consultare.
Le arrivavano messaggi durante la trasmissione di gente che diceva vai, bastona!
No,
no,
no. Perché interferiscono il microfono.
Beh, ma scusi, si stava navigando
no.
Dell'iPad, no. Email, messaggi su Facebook. No, Berlusconi l'ha sentito?
Se tiene accesa sì. La rete,
sì.
La SIM
interferisce.
E nel microfono, non l'hanno mai detto?
No. Non faccio televisione come lei sa.
Lei infatti, non fa neanche
no,
radio.
Non faccio televisione. Mi hanno cacciato da tutti i posti.
Anche in radio.
Lei sa che c'è il berlusconismo in questo paese.
Vi siete no? Sentiti con Berlusconi dopo?
Sì, ci siamo sentiti, ma.
Le ha fatti complimenti.
Cosa le ha detto? Bravo Giorgio. Bravo, ma
siamo
sacra.
Scambiati un'impressione su com'è andata.
Era contento?
Niente, sì. Io ho fatto un commento. Gli ho fatto un commento. Era abbastanza divertente. Ho detto l'ho marcato come Gattuso.
L'ho marcato come Gattuso. E lui
come
o,
fa Gattuso,
o io l'ha fatto lui questa cosa?
No, l'ho fatto io. Ho detto è semplice con Santoro. Bisogna marcarlo come fa Gattuso.
Insomma,
asfissiarlo.
È,
ma sta, secondo
era,
lei
era soddisfatto di questa cosa?
Andrà mai Berlusconi ad Anno Zero secondo lei?
No.
Perché?
Perché dovrebbe andarci. Adesso vi racconto.
Se la voce la sorregge.
Se la voce mi sorregge, me l'ho persa in questi tre minuti. Cosa a me avete dato l'acqua di fuoco?
Ma infatti,
non si preoccupi, lei beva quell'acqua.
Beva quell'acqua, continui a bere quell'acqua.
No, va bene.
La redazione di Santoro ci ha detto che potevamo utilizzare una certa bottiglietta.
Santoro non fa un programma televisivo di informazione.
No, che cosa fa, scusi?
Una liturgia.
Sì, questo è vero. Beh, però,
questo anche Ballarò, questo anche Porta a Porta, il campanello.
Sì, diciamo che è molto più liturgico, zero di Porta a Porta.
Tutti i talk show sono una liturgia.
Sì, certo, però diciamo
tutti
che...
Ho capito, show. Ma noi parlavamo di quello.
Sì, no, ma lei dice come se avesse svelato il quarto segreto di Fatima.
Ma
no.
Dici ogni volta prendendo in giro anche Santoro, anche
ma
tu. Santoro fa una...
Mette fa,
in
come una tutti i talk show, certo, ma è una drammaturgia.
Vabbè, la liturgia di Santoro, però è un po' più stringente.
Sì.
Perché contano le luci, la scena.
Certo, è molto teatrale.
Tutti
certo.
I protagonisti hanno un ruolo già predefinito.
Assolutamente.
Non giocano una partita. Altrove possono giocare partita. Lì lui è l'unico protagonista e ha un chierichetto anche travaglio. Allora, qual è il trucco? Il trucco, il modo per affrontarlo. Invece di pensare al confronto con l'altro interlocutore, che è una comparsa come, come i giornalisti.
Come lei in quel caso?
No, io ero la vittima sacrificale della liturgia. Bisogna far saltare
la vittima.
Cioè bisogna affrontare il gran cerimoniere.
Cambiare il rito.
Cioè interrompere, fare arrabbiare il gran cerimoniere.
La scaletta. E spostarla da un'altra parte.
Ma adesso non è che è riuscito a
fare il luddista. Lei è il luddista,
no, no,
di Santoro.
No, no,
no, no, non devi mandarla in vacca o in cacciara. Lo devi portare.
Lei è abbastanza esperto per mandarla in vacca, diciamo, in cacciara.
Quando voglio, sì. Se poi c'è lei, mi aiuta.
Sì.
Ma il fatto è che lui sa già dove vuole arrivare. Se uno ha la cognizione della scaletta e ha un'idea di quello che lui vuole dimostrare, deve andare fuori gioco. E io l'ho mandato fuori gioco più volte, ricordando per esempio la sua conoscenza di Lele Mora.
Ah no, non affrontiamo questa cosa perché è stata detta qui a Radio 24, no, di Lele Mora, no, di Dell'Utri, pensavo, no, la tua conoscenza di Lele Mora, che qui dobbiamo nei prossimi giorni chiarire questo aspetto, perché qui ai microfoni di Radio 24 Lele Mora ha parlato di una passeggiata a Mediaset tra Santoro e Dell'Utri, ha fatto una battuta piuttosto piccante sul fatto che adesso Santoro critica dell'Utri e invece prima ci andava a braccetto a Mediaset, e su questo si è innestata tutta una polemica da parte di Santoro, anche diciamo abbastanza immaginabile, prevedibile e forse corretta.
Cioè, all'epoca lavorava
sul tipo di relazione che c'era tra lui e dell'Utri.
Santoro lavorava
all'epoca
in modo trasparente
ieri
per Berlusconi.
Mi hanno mandato una lunga precisazione che poi è stata pubblicata peraltro su Dagospia e sul giornale. Ci dovremo tornare nei prossimi giorni per chiarire questa vicenda. Abbiamo però la pubblicità, torniamo tra un attimo. Eccoci, 20 e 21 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Giorgio Stracquadanio, deputato del PDL, fondatore del Predellino, protagonista ieri della puntata di Anno Zero, ha perso la voce ieri sera, l'abbiamo scoperto qualche istante fa, la voce va peggiorando.
Non c'è problema, tanto siamo solo in radio.
Siamo
no?
solo in radio, dunque la voce non serve. Lo facciamo ancora...
Sta dicendo che molla Berlusconi, lo ha appena detto.
Tanto non può rispondere. Per cui...
Esatto.
Comunque ci ha appena detto, dopo la puntata ho sentito Berlusconi che mi ha fatto i complimenti per come mi ero comportato con Santoro, e lo stesso Stracquadanio ha detto: Berlusconi, presidente, ha visto, adesso sto un po' mimando, ma non è così, l'ho aggredito, l'ho pressato come Gattuso, e immagino che Berlusconi fosse molto divertito di questo paragone, no?
Certo.
Bene, Moreno, provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Innanzitutto complimenti per le vostre siglette, sono veramente magnifiche.
Quella di Pippo Franco, allora, stasera quella di Pippo Franco sulle Zanzare, una perla che abbiamo scoperto grazie ai nostri collaboratori, e poi Pippo Franco oggi è stato protagonista di questa passeggiata a Montecitorio insieme a Scilipoti. Voglio segnalare a Stracquadanio che Scilipoti è suo alleato,
sì,
Mimo Scilipoti, certo. Lei è contento di essere alleato di Scilipoti, di Stracquadanio?
C'è anche di peggio.
C'è di peggio di Scilipoti? Chi è peggio di Scilipoti?
Lo sapevo. Che via passi in avanti, ci sono io, no?
Non si butti così giù.
No, lei non è peggio di Scilipoti in una maniera più assoluta.
Cosa ha fatto di male il povero Scilipoti? Che vi ha offerto?
Beh, qui potremmo fare un trattato.
Vi ha offerto un'opportunità. Un mese ci avete lavorato con Scilipoti, dovreste pagarlo.
No, anzi, forse più di un mese, anche adesso ci sta regalando grande. Però è sempre in attesa lo spettacolo che regala Scilipoti, perché non lo invitiamo, e spesso dice: vabbè, invitiamo Scilipoti. Poi si ingaggia una battaglia pazzesca su Comparenza.
Sì, no, ma io
su
non litigherò mai più con Scilipoti.
Però insomma, Scilipoti non è un po' una macchietta.
Forse bisogna togliere un po'.
Non è un po' una macchietta della
è
politica.
Una macchietta, cioè, punto di domanda.
È forse
una macchietta, punto di domanda.
Non è lei che è stato radicale, fa politica da un sacco di anni, uno che fa il simbolo del movimento di responsabilità nazionale con lo Ying e con lo Yang.
Lei la voterebbe?
E poi che fa quella sorta di musichetta, non so, copiata da dove, come l'inno, sì, eccetera. Copia il manifesto
gentile.
Dal fascismo dal 25. E, insomma, appare a tutti come una macchietta. Poi, per carità, grande rispetto per tutti, o no?
Sì, e che c'è di male?
No, quindi Scilipoti è una macchietta?
Ma certo, ma ci lavora anche su questo, calca, fa personaggio.
Cioè lei dice che non è che ci è, cioè ci è.
Ci fa. Quando in politica ci si caratterizza con la pressione mediatica che c'è sulla politica, non è che possono essere tutti Cavour.
Questo
lo succede.
Scilipoti, Cavour, su questo.
Cavour, ecco. Sono distanti. Appunto, però lei dice: è una macchietta e lo fa apposta.
Si gioca un ruolo. Lo giocava anche prima.
No,
glielo assicuro. Prima era confinato nel Parlamento, perché non diventando personaggio, perché stava nel gruppo di Di Pietro, dove era stato eletto, non creava alcun effetto.
Sì.
Ci si interessa Scilipoti quando cambia.
Certo, casacca, assolutamente.
Certo.
Però ad esempio di Calearo non è che irridiamo Calearo, no? Signor Calearo, anche lui è dei responsabili, eppure non suscita il nostro interesse.
A proposito dei responsabili, però voglio dire una cosa. Oggi una persona...
perché Calearo mantiene il profilo che voleva avere e che il Partito Democratico non ha, secondo lui. Però Bocchino chi se lo filava quando era vice capogruppo?
No, ma è su questo che le persone poi interpretino anche un ruolo, come spesso lo interpreta Bocchino, l'abbiamo sentito anche ieri sera, lei ci stava ascoltando, non c'è dubbio.
Sì, lei ha sbagliato una domanda.
Cioè, qual era la domanda? Che
sentiamo la domanda.
Lei gli ha chiesto: ma cosa sta mangiando?
Sì.
Doveva chiedergli: ma cosa ha bevuto?
Sì. Perché le è sembrato un po' ubriachello?
Beh, insomma.
Tanto non è carino.
Ma è un battutista, diciamo ormai.
Non è carino mangiare a casa d'altri. Quando sei in radio sei a casa d'altri.
Sì, però noi, sì, da però... questo punto di vista, però devo dire, sta guadagnando, che noi siamo abituati un po' a tutto. Perché invece a
c'è
me...
gente che tira l'acqua,
gente che tira lo sciacquone. Per cui non...
No, sì, veramente.
Sì, sì, è successo persi. Lui, sì. Lo stesso
ho capito, gente, Parenzo quando... non è gente,
no,
Parenzo
sì, è vero che è un politico,
Parenzo...
che un politico anche importante, visibile, che mangia, mentre no, non è usuale, però
Parenzo
piace
non
questa...
appartiene al genere umano,
no, questo lo dice anche Scilipoti, però questo lo dice anche Scilipoti
io perché allora, oggi sta male Stracquadani,
una persona che lei conosce, che si chiama Giancarlo Lenner, che è deputato dei responsabili, che un po' non si capisce perché Giancarlo Lenner è passato dal PDL responsabili per fare numero, evidentemente
sì, è stato incaricato,
è stato incaricato, qualcuno gliel'ha detto,
quindi per fargli avere i soldi
ha detto Lenner è sempre straordinario,
non è una questione di soldi,
no soldi,
vabbè,
no.
Anche
no non è che ha vantaggi economici Lenner dall'essere
passato. Non Lenner, il gruppo, perché se non c'è un numero sufficiente non si riescono ad avere i soldi per fare il gruppo,
sì, ma poco
male,
20,
fa parte della politica,
se non sono 20. I 20 non si partecipa,
ma poco male, va bene, non c'è problema,
non sono i soldi, è l'ultimo problema dei soldi.
Vabbè, no,
per fare
un gruppo, ruolo,
che differenza c'è tra 20 e 30? Poi non l'ho capito. Cioè, perché bisogna fare un gruppo più consistente politicamente?
Per essere in tutte le commissioni.
Ah, per le commissioni, sì, è vero, le commissioni. Allora, Lenner ha detto: per limitare l'afflusso degli africani, quasi tutti giovani e baldi maschi, serve il deterrente psicologico, afferma Lenner. Sì. Vabbè, ma questo può essere anche una strada. Basterebbe diramare il seguente comunicato. È uno scherzo, non lo so se è uno scherzo. Comunque, al fine di prevenire squilibri demografici e prevedibili reati sessuali, le autorità italiane nei luoghi degli sbarchi hanno allestito presidi sanitari per l'immediata castrazione chimica dei migranti. Basterebbe diramare il seguente comunicato: al fine di prevenire squilibri demografici e prevedibili reati sessuali, le autorità italiane nei luoghi degli sbarchi hanno allestito presidi sanitari per l'immediata castrazione chimica dei migranti. Va bene, eravamo
che
con
cattivo gusto.
No,
un vero cattivo gusto.
Non mi dica che è d'accordo.
Su.
O è uno scherzo, oppure
tenta
oppure
di
Lenner
farmi concorrenza. State attenti.
Sì, ho capito.
È una battuta.
Ma
è un
deputato. Non lo so, non lo so.
Ma è un deputato.
Ma io infatti conosco Lenner.
Perché i deputati non posso scherzare.
Sì, però su questa questione dei migranti sarebbe da scherzare di meno. Diciamo.
Ma è ovvio che è una battuta.
Vabbè, dove eravamo? Moreno, dalla provincia di Brescia. Che stava dicendo?
Allora, praticamente, quello che la mia considerazione personale è che ultimamente ogni volta che sento parlare male piuttosto di Berlusconi, piuttosto che l'episodio che è successo a Maroni ultimamente, con quella scritta sicuramente infame nei suoi confronti, l'impressione mia è che venga troppo sminuito quello che sono delle cariche all'interno dello Stato, quindi alla fine forse tanti non si ricordano più che queste persone alla fine ricoprono un ruolo che dovrebbe essere importante non solo ai fini dello Stato, ma anche per quello che è l'immagine dell'Italia nel mondo.
Vabbè.
E non penso che questo sia molto a favore anche per quanto riguarda il discorso magistratura. Un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso è che questo incredibile accanimento nei confronti di Berlusconi.
Questi rumori sono Stracquadani che mangia caramelle per la voce, no?
Non è come
se no, siccome ha appena criticato Bocchino perché mangiava in radio, adesso lui mangia le caramelle e si sente un rumore infernale in sottofondo. Sto scherzando, in questo caso è giustificato. Moreno, allora concluda.
Praticamente mi sembra poi una situazione che forse ricordava anche un ascoltatore di prima che è intervenuto, che ho come l'impressione che questo discorso di Berlusconi che si abbia questa smania comunque dalle donne alla fine sia un po' un mal comune e in questo preciso
ma
momento
mal comune per chi? Di chi? Moreno?
Perché credo che sia un costume che tanti politici a certi livelli.
Beh, diciamo che le donne piacciono molto agli italiani, non è che piacciono solo ai politici. Moreno,
se... non capisco perché sia un male.
No, assolutamente.
Ma perché dovrebbe essere un male? Scusi, perché dovrebbe essere un male? Non ho capito. Il fatto che piacciono le donne
e
poi altre cose.
No, non è assolutamente un male, ma mi sembra che in questo momento questo accanimento cioè, sia un po' per nascondere un po' quello che alla fine festini, cose del genere, visto che a Berlusconi viene imputato anche che chi ricopre quella
carica.
Io
non ho capito chi è che vuole nascondere cosa, Moreno, non si capisce niente. Mandiamo, mi scusi, ma non ho capito proprio il nesso del discorso, se chi vuole nascondere cosa per conto di chi, ma c'è la borsa delle 20:30, Parenzo.
Beh.
800 24 00 24, torniamo
l'utilità
tra qualche istante sperando nella voce di Stracquadanio. E adesso ascoltiamo il nostro nuovo mito di questi giorni. Questa è sempre la Zanzara, 800 24 00 24. Beh, lo sai bene chi è, l'abbiamo fatto ascoltare quando eravamo a Strasburgo qualche giorno fa.
Via. Io penso che si debba mettere una targa lì a Montecitorio dicendo: alle ore tot del giorno tot 314 parlamentari della Repubblica hanno dimostrato di credere davvero che quel giorno di maggio alle ore 11 e qualcosa l'uomo che svolge le funzioni di capo del governo ha effettivamente chiamato da capo del governo la questura di Milano per fare sgattaiolare via una prostituta e ladra, credendo che fosse la nipote del presidente Mubarak.
Mughini. Applausi. Vai, scusi. Scusi il siparietto. Stiamo con Mughini noi, si capisce?
Ha detto una bella stronzata.
No.
Sì, perché non abbiamo votato quello.
Come no? Beh, sì. Come no?
Avete votato... Il conflitto di attribuzioni per far processare Berlusconi dal Tribunale dei Ministri è il, diciamo, tutto si regge.
L'ha letto.
Ma c'è, stiamo parlando di una.
L'ha letto, non l'ha letto. Si vede che non l'ha letto.
Stiamo parlando del fatto che il Tribunale dei Ministri può processare un presidente,
c'è stato comunque un voto
o un ministro.
No,
solo se la persona agisce in qualità di presidente del Consiglio.
Bravo.
Nella sua funzione.
Bravo.
Sì, però poi all'interno c'era anche la spiegazione della telefonata di Berlusconi, eccetera, eccetera.
E allora il casino che fate è che noi abbiamo votato un conflitto di attribuzioni traendolo dai documenti della procura, dove si dice che telefona il capo del governo, perché la concussione del soggetto privato non esiste.
No, ma al di là di questo, però, lei crede davvero alla questione di Mubarak? Cioè che Berlusconi fosse consapevole e che c'era in ballo la nipote di Mubarak ed è per quello che ha telefonato? Lei sta qua da una persona intelligente, non ci può credere.
E la... Se la mette giù così, no. Ma se la mette giù, che gli dicono una persona che veniva ritenuta possibile del clan Mubarak, come diceva Napoli.
No, ma se lei pensa davvero che gli hanno detto che era del clan Mubarak, dunque non più la nipote, ma il clan Mubarak.
Famiglie allargate, arabe.
La nipote non vuol dire la figlia del fratello.
Ho capito.
Se andiamo nell'albero genealogico del povero Mubarak, c'è già qualche problemino.
Tant'è vero che in precedenza, e lo vedremo al processo, lo aveva chiesto lo stesso Mubarak, che l'interprete aveva rivolto la domanda.
D'accordo, ma pare che...
Allora, che cosa succede? Se io ho questo dubbio... No?
Cioè, Berlusconi ha questo dubbio.
Se qui in quel momento ha quel dubbio,
chiama.
Che cosa fa? Chiama
e gli manda la Minetti.
No, sono due situazioni diverse.
Ma no, sono le stesse.
È la stessa storia. Poi c'è la brasiliana e la cosa.
Chiama perché la conosce. Perché non si può dire semplicemente chiama perché la conosce e le vuole fare una cortesia, un favore? Non bisogna per forza dire ha paura, come sostiene l'accusa, di coprire qualche cosa.
Non ha paura di niente.
Vabbè, adesso non lo so, vedremo.
No, chiama. Siccome c'era questo dubbio, chiede informazioni e gli dicono che non lo è e che è marocchina. Ma quindi la chiamata è precedente a quando lui sa che non è egiziana ed è marocchina. Ma nel momento in cui fa la chiamata c'è questa eventualità.
Cioè, lei ci sta dicendo che Berlusconi scopre che non è del clan Mubarak quando chiama. Prima è convinto che è del clan Mubarak. Gli hanno detto...
Berlusconi la storia frequenta alcune migliaia di persone nella sua vita.
Sì, anche diverse, allora, ragazze.
Di persone in genere.
In genere, sì.
Se c'è un dubbio... Sì. Che una persona, siccome le persone si presentano, dicono qualcosa di sé, lo raccontano ad altri. Nel momento in cui chiama in questura per chiedere informazioni, dice anche:
no, per dire, non solo per chiedere informazioni, per dire in un certo modo finire,
liberatela. E infatti, vi stiamo mandando una delegata. Vi mandiamo una delegata del Presidenza del Consiglio. Arriva la signora Minetti, la prende e la porta a
questo.
Comunque, se vuole fare un'altra storia, vabbè, faccio un'altra storia.
Racconto. No, è semplice la storia. Chiama per le informazioni e dall'altra parte.
Ma lei sa perché chiama? Perché Berlusconi chiama? Perché qualcuno lo avverte, lui è a Parigi, e qualcuno lo avverte che c'è un problemino. Houston, abbiamo un problema. Hanno preso la Ruby Rubacuori e l'hanno parlata in questura, dicono a Berlusconi. Te ne puoi occupare tu, dice Berlusconi alla Minetti. E lì arriva la telefonata di Berlusconi, secondo quanto abbiamo visto dalle carte, poi dovrà essere tutto dimostrato, tutto, ma questo
girato,
sembra la storia.
La sequenza
è girata. È girata la sequenza.
Arriva a Berlusconi la notizia che è stata fermata a seguito non di un furto, come è stato detto, ma di un litigio.
Vabbè.
Dove? Perché se c'era il furto, l'avevano arrestata, non fermata.
Sì, sì, vabbè. Allora.
Intanto che non c'è neanche la denuncia di furto, poi gli arriva la notizia, chiama per prendere informazioni, dice: mi raccomando, controllate, perché mi dicono che possa essere la nipote di Mubarak. Questi fanno gli accertamenti e gli dicono: presidente, non lo è, perché non è egiziana, è marocchina.
E allora a quel punto perché
ah, posso finire?
Sì.
Ah, Seth manda qualcuno però a prenderlo da qua, ci risolve un problema. Ok,
chi? Questo chi lo dice?
Chi glielo dice? La questura, perché cioè, la prassi è regolare.
La questura suggerisce a Berlusconi di mandare la Minetti, che sta dicendo. Non
suggerisce
è Berlusconi
di mandare una persona.
No, è questo, no, questo però mi scusi. Questo
nella Repubblica di Topolinia succede questo.
Cioè, non è così, è Berlusconi
io,
che
na,
è Berlusconi.
La voce, capisco la sofferenza della voce, però cioè, ci sta a raccontare un altro film.
No,
un altro film dire, voi avete,
è Berlusconi voi, che è Berlusconi che prende l'iniziativa.
La storia di Ruby raccontata dalla nostra, ma va bene, cioè, però
voi state prendendo come voi l'avete costruita, come se in un film ci fosse questo problema gigantesco di questa persona e allora scatta un affare di Stato colossale, tutti si mobilitano, che trucco troviamo, che dobbiamo fare? No, è molto più banale, molto più banale.
Ma risulta dalle telefonate dei protagonisti, tolto Berlusconi che non può essere intercettato, le persone, scusi, le ragazze scusi, che parlano scusi, tra di loro,
scusi,
la signora Minetti che parla con l'altra
scusi,
signorina,
scusi, rimisulta,
la stessa signora Minetti dice Berlusconi che gli dice di andare là, non è che quello, la questura che suggerisce a Berlusconi di mandare una persona.
Siccome il concusso non si dice concusso e siccome il concusso dice
questa è un'altra questione
della storia, certo.
E dice com'è la storia,
è un'altra curiosità
e
della
siccome
storia.
Le liberazioni, come la chiamate lei, che non sono liberazioni, sono affidamenti.
Sì, però
se ne fanno a centinaia.
Ma qui non stiamo dicendo che c'è la concussione o non c'è la concussione, stiamo dicendo semplicemente che le cose non sono andate, cioè non è la questura.
È molto più banale. Sì, sì, viene suggerito il fatto che se loro avrebbero potuto trattenerla lì oppure affidarla a una persona maggiorenne.
Ma perché Berlusconi se ne interessa? Questa è la domanda che faccio. Secondo lei perché Berlusconi si interessa della signora Ruby?
Per il motivo che le ho detto prima.
Cioè perché pensava che fosse la nipote di Mubarak. Davvero lei è convinto di questo?
Poteva allertare l'ambasciata egiziana.
Perché vede.
Poteva allertare l'ambasciata egiziana. Chiama Frattini, dice scusa Frattini, c'è sto casino, chiama l'ambasciata egiziana.
Perché non chiama
egiziana? Io
un
avrei fatto
dell'Egitto,
questo.
Un uomo di Mubarak.
Io avrei fatto
i servizi segreti.
Avrei attivato l'ambasciata
Aspettiamo
egiziana.
Aspettiamo mezzanotte e chiamiamo l'ambasciata egiziana assieme.
Ma ci sarà qualche funzionario? Cioè voglio dire,
aspettiamo mezzanotte e chiamiamo. Ma non risponde nessuno all'ambasciata egiziana, va a chiamare al Cairo.
Ma ci sarà qualche numero che le diplomazie usano?
Lui o doveva far chiamare qualcun altro?
Il fatto che abbia chiamato lui dimostra l'assoluta buona fede della vicenda.
Ma sarebbe stato meglio far chiamare qualcun altro? O
chi?
No?
Perché?
Ferraro un giorno ha detto quella telefonata la potevano fare altre 100 persone,
esatto.
Perché non l'ha fatta fare a qualcun altro?
Perché
non ci vedeva niente di male, no? Oppure perché Berlusconi? Perché è così? Perché dalla strada l'ha chiamato una prostituta? No, scusi,
no,
prostituta non
è
dire,
un'altra
scusi.
Persona.
Ho sbagliato,
È un'altra persona che l'ha
avvisata. No, risulta che l'abbia avvisata una signora brasiliana, ballerina o quello
risulta?
Che è. Ma risulta da quello che abbiamo letto,
da quello che ha scritto la procura. Aspettiamo di vedere come sarà, perché è un'altra persona
Vabbè.
Che l'ha avvisato. E comunque,
chi è che l'ha avvisato? Scusi,
un'amica che non era quella.
Un'altra amica,
certo,
che ha avvisato Berlusconi.
Certo.
Chi è questa amica? È un parlamentare?
È un'amica, si faccia i cazzi suoi.
Ho capito, ma adesso non è che siamo.
Ma non è che stiamo parlando di reati, è un'amica.
Ha avvisato. Beh, già che l'ha detto, dica chi è questa amica.
Possibili reati in teoria, secondo me non ci sono, ma comunque stiamo parlando.
No.
Stiamo parlando di un'inchiesta che
non può essere un reato.
Ecco, ma le pare normale a lei, questa è una cosa tra lo scherzoso e il serio. Prima abbiamo parlato qui con la signora Maristel Polanco.
Sì.
E ci ha detto: io ho il numero di Berlusconi, lo chiamo direttamente, alcune volte mi risponde, altre no.
Sì.
Lei, una volta gliel'abbiamo già fatto questo, ma ce l'hai il numero di Berlusconi?
Secondo me, secondo lei, ieri sera io chi ho chiamato.
Magari è passato per qualche uomo per intorno a Berlusconi, che ne so, qualche persona vicina a Berlusconi.
La signora Marinella.
O ha il numero diretto di Berlusconni, lei?
Ce l'ho.
Ha il numero diretto di Berlusconi. Ma le pare normale che ce l'ha un sacco di gente il numero diretto di Berlusconi? Anche una signora che fa la soubrette, eccetera. È una cosa normale.
Il suo numero diretto, quanta gente c'è?
Ma il mio!
Ma lui è Cruciani, della Zanzara, giornalista.
Qual è il problema?
Che è un po' diversa la funzione del direttorissimo della Zanzara rispetto al presidente del consiglio.
Per il numero di telefono?
Perché, no, per la funzione, quando uno assurge, si dice assurge, no? Alla carica,
no,
al soglio.
Dice assurde, che sono le cose che dice lei.
Quando uno assurge al soglio più alto, che è quella della massima carica,
non può telefonare più. Vabbè,
no, ma è un po' strano che chiunque abbia.
Ma no, chiunque, lei ce l'ha.
Abbiamo appurato.
Lei ce l'ha.
No,
appunto, lei non, allora, quindi non è
che il signor Stracquadanio crede a questa cosa che Berlusconi ha telefonato perché.
E perché secondo lei voto senza credere?
No, ma perché?
No, ma può esserci anche un voto politico,
esatto,
che voi avete fatto.
Onorevole Cichito ha detto: non è che ha detto io credo a questa questione di Mubarak, è un voto politico perché siamo in una situazione in cui dobbiamo rispondere politicamente alla magistratura. È
vero?
Così.
Anche.
Beh, anche.
Insomma, anche.
Quello mi sembra più credibile, quella roba lì.
È più credibile quello piuttosto che uno consapevole. Sì,
lo contesto la versione di Cichito perché mi sembra curiosa. Però più dignitosa. È dignitosa piuttosto che credere.
Ma
che
perché
quella.
Io invece sono indignito.
Ma lei è dignitosissimo e simpatico, la vorrei anche abbracciare.
No,
abbracciare, non esageriamo.
Quello con lei non è la signora
traffico,
Polanco.
Traffico. Eccoci qui, 20:47, 800 24 00 24. Però non l'abbiamo fatto riascoltare lo Stracquadanio di ieri sera con Santoro. Via.
Siccome diciamo l'oggetto del contendere è lo stesso, cioè qual è il tribunale
competente editoriale, non confonda. Santoro, se non ha studiato la procedura penale, non l'argomento.
Va bene, d'accordo.
Ma lei quale libera docenza esercita?
La libera docenza di un parlamentare della Repubblica.
Allora,
studia le leggi.
Andiamo bene.
Allora, così.
E sa che una
va
cosa
bene,
è
va bene, va bene, va bene, 30 lode, siamo a posto.
È un'altra cosa. Andiamo, dello Stato.
Però pure Santoro, vede, Trento e Lode, che battuta, è un combattente pure Santoro,
Sì, certo.
Molto bravo, lei lo considera molto bravo?
Io lo considero un grande tecnico.
Di che cosa?
Della conduzione.
Grande tecnico,
è un
grande
guru,
professionista.
È un guru.
Un guru.
È un guru della comunicazione, basta non farsi però infinocchiare.
Senta un attimo, ma una volta l'avvocato che dici?
No, notizie non ne ho sentito mai una.
No, però notizie non
ce n'è una.
Come no? Ha fatto grandi inchieste.
No, notizie non ce n'è una.
No,
ma è giusto che sia così.
Sull'Aquila,
commenta, approfondisce. Sull'Aquila che ti notizia di fuori.
No, non fuori un po' notizie. Di cosette sulla cricca sono uscite dalla televisione.
Ma quando mai? No, assolutamente.
Ah, non c'è neanche la cricca. Chiedo scusa.
No, capisco.
Non c'è la cricca, scusa.
No, scusa. No, ma al di là del fatto che c'è la cricca o non c'è la cricca, è vero che non è una trasmissione.
È un altro mestiere, non è che uno che non tira fuori notizie.
Senta, ma è un numero uno, secondo lei, da questo punto di vista?
Uno molto bravo.
Dovrebbe andare a Mediaset?
No, ma adesso lui che c'entra con Mediaset?
No, non è solo quella domanda.
C'è già stato a Mediaset.
Si occupa di televisione. Dovrebbe tornare a Mediaset, secondo lei?
E perché? Ma che dov'è il tema? Chi se ne frega?
No, una domanda.
Lo chiede a Pier Silvio Berlusconi, lo chiede con Falonieri.
Senta, ma
secondo me dovrebbe andare alla Rai come. Come si dice? Come
con una spalla di destra? No, non mi dica questa cosa. No, oppure con talk show alternati o queste follie qua? No,
no, tutta fesseria.
Fesserie? No, questa è giusta.
Butti fa solo
io
fesserie.
Io avrei fatto.
Straguardando.
No, Butti fa anche cose molto spiritose.
In questo caso sarebbe una fesseria questa cosa qua dei talk show alternati.
Ma non si può fare il talk show alternato.
Ecco, non una fesseria.
Non siamo tale. Una fesseria l'abbiamo fatta.
Una fesseria. Però qualcuno l'ha proposta.
Ho capito.
Per fare casino.
Può dire che è una fesseria. Non è un reato, no?
Appena detto io.
Perfetto.
Fesseria. Cioè, ma no, cioè, o lei non ascolta?
No, ha detto.
Ricalco, evidenzio.
Dov'è Amplifon qui vicino? Devo fare uno spot.
Beh, no, perché però, in questo momento qualche problema, non dico con la.
Lo so che la voce è bassa, no, però
si sta riprendendo.
Dico una cosa: Santoro ad un certo momento è stato allontanato dalla Rai, giusto?
Sì.
Poi,
giustamente, secondo lei?
No, dico giusto, è andata così. Racconto.
Ma è giustamente stata allontanata?
Sì, giustamente.
Cioè, l'editto bulgaro fu giusto?
No, non è l'editto bulgaro.
Ma lei è quello che è chiamato l'editto bulgaro.
Lei ha un contratto?
Qua, sì, certo.
Se la licenziano, che succede?
Non lo so, dipende, sì.
Non è che perché c'è un editore, c'è l'editore, no?
Sì, certo. Cioè,
dipende dalle situazioni.
Sì. Chi paga? L'editore?
Sì,
decide,
certo.
Giusto?
Sì.
La Rai pure c'è un editore,
sì.
Giusto?
Decide, sì.
Ok, decide.
Sì, però non funziona molto così anche nelle aziende. Non è che uno così, con un gesto, licenzia una persona per, una, per qualsiasi motivo,
no,
per un motivo qualunque,
per i motivi
perché uno gli sta sulle balle.
Poi è stato riammesso,
perché...
dai giudici, dai magistrati è stato riammesso,
okay.
Non solo, ma gli hanno detto di fare la trasmissione lo stesso
giorno.
Bravo,
è quello il punto.
Vabbè, quello
io
però,
avrei
se la prenda con i giudici per
esattamente, ma anche con la Rai, perché io avrei applicato quella disposizione del pretore del lavoro come Marchionne ha applicato agli operai di Pomigliano.
Cioè?
Sono rientrati in fabbrica, ma non li ha messi alla catena. E ha fatto fare dell'altro da un'altra parte.
Eh beh, ma questo non era possibile fare, però.
Se... dipende se uno.
Lei dice
fare...
la Rai doveva interpretare quella sentenza in un altro modo, non doveva far fare di nuovo la trasmissione a Santoro.
Esatto.
Se... lei avrebbe fatto così.
Certo, se no, che editore cosa decide? Se no, ma... il magistrato è l'editore.
Ma l'anno
no?
prossimo Santoro ci sarà, secondo lei, da quello che lei sa?
Non ne so nulla, perché il casoglio dovrebbe succedere.
No, è ancora incerta la presenza di Santoro l'anno prossimo.
Lo vorrebbe lei?
Allora, io non mi occupo di palestra.
Lo vorrebbe o no?
Da telespettatore, diciamo, e anche da ospite, lo vorrebbe rivedere
da
Santoro su Rai 2?
Da uomo
politico del PDL.
Lo vorrebbe rivedere o no?
Ma posso dire una cosa? È, come dire, meno rilevante di tanti altri problemi. Secondo me non è il punto cruciale.
No, vabbè, ma lei dire, è un problema secondo lei?
Se io fossi il direttore generale della Rai, la domanda?
Sì, sì.
Non lo metterei Santoro.
Cioè,
ma
lo metterebbe?
Sì, ma
quel programma,
cambierei
no?
molti programmi. Non
Ho
solo
capito.
Santoro.
No, vabbè,
rinnoverei
vabbè.
L'offerta informativa. Sa perché?
Sì, perché?
Perché l'errore dell'offerta informativa Rai è che si cristallizza su alcuni nomi.
Tipo?
E li...
Santoro, Floris.
Vespa, Floris, tutti quanti. E li fa diventare dei totem. Invece... prenderei, che so, Parenzo no, ma Cruciani sì.
Sono
scherzo.
D'accordo.
No, cambierei, avvicenderei, cioè farei
ricambio,
ruotare un po' di direttori.
Non è che siamo dei vecchi bacucchi, forse Vespa è un po' più anziano dal punto di vista professionale.
Ma non è che nessuno gli offre un altro posto,
No, Floris è giovane, cioè comunque.
Cioè, anche se fanno un paio d'annetti sabbatici, non dobbiamo fare mandarli alla carica.
A chi farebbe fare? A chi,
no,
a chi gli farebbe fare un paio d'annetti sabbatici?
No, dicevo.
Nell'ordine, chi gli farebbe fare? Santoro,
Floris? Io ho detto, cambierei l'offerta informativa.
Sì.
E cercherei di cambiare anche
la trasmissione. L'anno sabbatico è interessante. A chi farebbe fare un paio d'annetti sabbatici?
A tutti quanti.
A tutti. Vespa?
A Vespa.
A Vespa, Floris anche.
Floris, Santoro.
E chi altro c'è?
Pure Vespa,
anni
sabbatico.
Ma sì, ma quanto, da quanto è che è a Porta a Porta?
Non so, 10 anni, 12 anni, 15.
Molto di più.
Non mi ricordo.
Allora, Vespa anno sabbatico.
Se per un paio d'anni
sì.
si fa un'altra trasmissione, poi si vede, anche perché Vespa può rinnovare la trasmissione. Guardate, un mago della televisione si chiamava Mike Buongiorno.
Sì.
È stato attento a non...
Beh, non mi pare che abbia preso anni sabbatici, però Buongiorno. Sì,
ma
volta
ha cambiato un sacco di trasmissioni. Ha cambiato fasce orarie, ha cambiato reti.
Fa un altro lavoro facendo.
Senta, però una cosa.
Sì,
Ghedini un giorno ha detto ci fa guadagnare voti Santoro. Lei ci crede?
Sì.
Al centrodestra.
Sì.
Fa guadagnare voti al centrodestra.
Sì, ci dà l'adrenalina.
Ci dà l'adrenalina.
Certo.
Ci dà l'adrenalina.
Quando al centrodestra stanno un po' mosci gli elettori, perché magari non siamo nel meglio della nostra forma, Santoro ci piglia di mira, ci tratta tutti come fossimo una banda di delinquenti e a quel punto a tutti viene voglia di reagire. E di fronte a Santoro votano centrodestra. Ora, da questo punto di vista, come dire, è uno dei fattori... Crespi, il sondaggista, direbbe uno dei fattori mobilitanti del voto latente.
Senta, un'ultima cosa perché dobbiamo chiudere, ma
peccato che mi è tornata la voce quasi.
Paolo Mieli.
Non fa l'agente immobiliare, meglio che non lo faccia.
È meglio che non faccia.
E ha preso una tropica spaziale.
Come mai? Perché c'era troppo con Berlusconi?
No, perché ha pensato, siccome Paolo Mieli, come dire, c'ha ogni tanto deve fare un colpaccio.
Ha chiamato i proprietari, ha fatto il figo. Conosco i proprietari.
Conosco
ancora...
i proprietari, ecco. Ma io ho raccontato in un'altra trasmissione che anch'io conoscevo i proprietari di una casa che non sapevo che non era in vendita e invece dopo poco è stata venduta. E sai chi era il proprietario?
Chi era?
Mio padre. Ci siamo traslocati. Perché mica stava, aveva già ancora.
Ma ieri martedì aveva chiamato effettivamente.
Vabbè, ma c'era la trattativa in corso.
Ha preso una cantonata.
Cioè,
Vabbè,
comprare una casa non è come comprare una focaccina.
Sì, diciamo che Berlusconi ha un po' anticipato le cose in quell'intervento.
Ho già comprato, aveva detto. Già comprato.
Andiamo a chiudere, siamo fuori dall'accuso.
Ho trovato.
Quando la voce ci vende,
ho trovato una casa a Lampedusa,
diventa
Lampedusa.
No, ho comprato, ha detto su.
Ci sentiamo chiamo lunedì, ci venga a
trovare. Tanto ne trova un'altra, eh?
Come un'altra?
Di casa Lampedusa. Perché? Sta cercando un'altra.
Ne sta cercando un'altra.
Ah, e quella non l'ha presa?
Come non ha
preso? Non ha preso quella villa dopo l'accertamento. Non l'avete detto?
Ma no, no, hanno pubblicato gli assegni.
Gli assegni, come no? No, ma lei,
è lei che non è
stava sul terreno del Maniale.
A lunedì.
Stava sul terreno. Gli assegni sono.